Bene, buonasera, benvenuti o bentornati quelli che sono abituali per questi incontri. Grazie all'ingegner Claudio Poggi, che è salito da Genova per aiutarci a colmare i vuoti di conoscenza e di informazione su un argomento che ci riguarda tutti. E condivide il suo sapere, la sua passione per questo argomento, le sue conoscenze. Siamo, io in primo luogo, tutti tra virgolette ignoranti, no? In senso buono. La serata è nata da un gruppo di genitori, il Tronco, allarmati per le conseguenze che poteva avere un'antenna di una compagnia telefonica installata poco distante dal plesso scolastico e dalla paura che ha portato a raccogliere firme e aprire un dibattito serrato anche attraverso giornali e istituzioni locali. E partendo appunto da questa situazione si è deciso di fare questa serata, perché in chiesa Poggi, in chiesa, la prima volta che entro in una chiesa e che parlo in una chiesa, ma semplicemente perché abbiamo ospitato negli anni serate di ogni tipo, argomenti più diversi e non solo inerenti alla religione o alla fede, ma tematiche sociali, della famiglia, genitori e figli, temi etici, dalla malattia, fine vita, il tema della coscienza, testamento biologico, omosessualità, con relatori come Ciotti, Giannino Piano, Bettazzi, Longallo, Farinella, tra l'altro conterranei dell'ingegnere, Di Piazza, Peppino Englaro, Vito Mancuso, per citarne soltanto alcuni, che rientrano nell'iniziativa Una Chiesa a più voci, semplicemente perché, come diceva Don Lorenzo Milani, Icare, mi interessa. Mi sta a cuore la vita, la famiglia, la polis, che rappresenta tra l'altro il mio essere sociale. Mi interessa che è il rovesciamento di quel me ne prego che era uno dei motti del fascismo e che molti ancora oggi usano nella prassi e anche come pensiero. Tutto quello che ha a che fare con la persona, con la vita, con la natura, con la salute, il lavoro, mi dovrebbe interessare. Mai più se ne frega. E lo dimostrano con indifferenza, la scarsa attenzione, il poco rispetto delle regole più elementari. Complici anche coloro che davvero dovrebbero fare e legiferare per il bene del popolo. Chi è Poggi? Avrete letto nei volantini. Ingegnere elettronico, da 30 anni si occupa di progettazione anche in campo biomedico. Competente e appassionato di tale materia, è con noi per svelarci come gli effetti biologici dei campi elettromagnetici possono essere interpretati in un'epoca in cui l'innovazione tecnologica sembra essere più funzionale alla ricerca della redditività piuttosto che di vantaggi per i consumatori. Ci parla questa sera anche delle novità non dette nella legge Salva Italia a proposito di campi elettromagnetici e conseguenze, e dei principi di precauzione che solitamente vengono trascurati e che quasi nessuno considera. Il campo magnetico, dice Poggi, è presente strutturalmente in biologia. Esistono le correnti elettriche, muscolari, eccetera, un embrione può girare meglio. Ecco, la serata si svolge in due tempi, come siamo soliti. L'ascolto di quanto ci verrà proposto e la possibilità in un secondo momento di fare interventi brevi, inerenti al tema, con educazione, rispetto, evitando lo scontro, le polemiche che non si accettano, un confronto serio. In altre sedi eventualmente si possono riprendere discorsi, cammini, confronti, ecco, qui siamo per conoscere e sapere quello che solitamente sappiamo, cui ignoriamo. Ecco, vorrei che facessimo memoria questa sera di padre Massimo Giustetti, vescovo emerito della diocesi, che è deceduto ieri mattina, ed è doveroso da parte nostra ricordarlo, siccome è venuto tante volte qui a celebrare. Ecco, buona serata di informazione, buon ascolto dunque. E grazie ancora all'ingegnere Claudio.
Allora, se parlo così mi sentite? Dunque, io mi chiamo Claudio Poggi, arrivo da Genova, sono un ingegnere elettronico, mi sono laureato 30 anni fa al Dipartimento di Ingegneria Biofisica ed Elettronica di Genova col famoso professor Chiabrera. Quando ero studente, negli ultimi anni, sapete che si fa molta attività di laboratorio, Chiabrera stava riproducendo gli esperimenti di Bassett. Bassett è un fisico, vi invito tutte le cose che dico, se potete, se volete, magari a tenerne memoria e poi andare a cercare su internet, così da, se avete voglia. Bassett aveva fatto un sistema per stimolare la crescita del callo osseo e i miei professori, Grattarola, Chiabrera, Bianco, eccetera, stimolavano la crescita del callo osseo soprattutto in persone nane. Tante volte la differenza tra un nano e una persona piccola è di pochi centimetri, quindi anche se era una cosa molto dolorosa, c'erano gli ospedali che tagliavano l'osso, lo facevano ricrescere con questo campo elettromagnetico e quindi una persona che sarebbe stata nana era semplicemente piccola. Era una cosa, diciamo, dolorosissima, però restituiva una prospettiva di vita molto migliore. E la cosa che ha segnato la mia vita è stato che quando ero lì, in queste lunghi pomeriggi, a volte anche lunghe notti, in laboratorio, vedevo che tutto questo succedeva con dei campi bassissimi. Tutti noi siamo abituati, no, alla potenza, alla quantità, alla velocità, al peso più grosso, più bello, più forte, eccetera. E invece i campi che davano queste persone erano campi lievissimi. Tanto per darvi un'idea, cercherò di usare pochi numeri, ma tanto da darvi un'idea, erano dello stesso ordine di grandezza di quello che una persona si prende usando il phon elettrico a casa. Quindi era abbastanza basso. Questo ha segnato la mia vita. Da lì poi, vabbè, ho fatto il libero professionista, grande dispiacere dei miei genitori, perché all'epoca arrivavano ancora i telegrammi di convocazione, no, per essere assunti. Io ne ho ricevuti forse 10 o 15 e i miei erano dispiaciutissimi del fatto che io non volessi andare a lavorare sotto qualcuno, ho sempre voluto fare il libero e così ho fatto, non mi sono ancora pentito. Perché vi ho detto questa cosa? Vi ho detto questa cosa perché quando uno parla, io ma chiunque altro, la prima domanda da fare è: ma questo com'è che prende i soldi per vivere? Chi gli paga lo stipendio? Io lo stipendio non lo pago da me. Magari dico anche delle stupidaggini, però non sono stupidaggini suggerite da nessuno. Questo era tanto per darvi una, diciamo, un cappello metodologico. Allora, questa sera in questo luogo bellissimo c'è il vostro parroco che è così bravo, eccetera. Questa sera bisogna parlare di rivoluzione, in questo luogo di pace. Rivoluzione, ma non rivoluzione fuoco, fuori per le strade, bastoni, eccetera. Una rivoluzione che deve incominciare da noi, nel nostro interno. Perché? È perché ci sono diverse cose che non abbiamo capito, diverse lezioni che non abbiamo capito come genere umano, e quindi dobbiamo impararle, altrimenti siamo condannati, e purtroppo sono un po' pessimista, siamo condannati a ripeterle queste cose. Allora, inizio con una domanda. Ecco, la domanda era sbagliata. Com'è che è iniziato tutto? Nella storia del genere umano tutto inizia sempre nello stesso modo. Magari inizia con un ingegnere che un giorno dice: oggi non voglio lavorare. Allora non vado in ufficio. Sapete cosa faccio? Vado a funghi. Prende gli scarponi, prende il cestino, prende il bastone e va a funghi. Mentre che cammina, ad un certo punto inciampa, cade. Si rialza e guarda di dietro cos'è che l'ha fatto inciampare e vede che è una pietra, ma è una pietra che non aveva mai visto, una pietra strana. Allora prende questa pietra, è un ingegnere, quindi una persona abbastanza curiosa, che poi ha anche dei mezzi, quindi se la porta a casa. Arrivato a casa incomincia a misurarla, a pesarla, peso specifico, calore specifico, insomma fa tutte le cose che può fare un ingegnere, e pian pianino capisce che questa pietra non è in realtà una pietra, ma è un dono che gli dèi o Dio o la natura hanno fatto all'uomo. In realtà l'umanità com'è possibile che sia così fortunata ad aver avuto il dono con la pietra lì? Perché questo signore ha capito, essendo un ingegnere, che questa pietra, se fosse sbriciolata, se fosse unita per esempio del cemento, potrebbe fare un materiale da costruzione bellissimo, e leggero, fortissimo, indistruttibile, eterno. Oppure questa stessa pietra, che è un po' fibrosa, magari potrebbe essere anche tessuta come se fosse un tessuto, e questo tessuto potrebbe anche investire una calderina e quindi farebbe isolamento termico, farebbe risparmiare energia, si guadagnerebbe anche in sicurezza, perché la calderina sarebbe, essendo un materiale anche ignifugo oltretutto, magari proteggerebbe da incendi. Allora questo signore, questo ingegnere, cosa fa? Fa una cosa che io ho fatto spesso nella mia vita: va da uno, perché gli ingegneri di solito sono un po' poveri, misci come si dice a Genova. Va da uno che ha i soldi, da un industriale, e dice: io ho avuto questa idea, secondo me è una bella idea. L'industriale capisce le potenzialità e insomma si mettono assieme e fanno, e dopo 6 mesi, un anno, esce fuori il prodotto commerciale. Avete capito tutti che stavo parlando dell'amianto, no? Questa pietra fibrosa era l'amianto, e quando è stata trovata era veramente un dono all'umanità. Dopo 50 anni ci si è accorti che l'amianto aveva dei problemi, cioè causava dei problemi. E questa è la storia dell'umanità, è successa tutte le volte. È successa, il signore che ha inventato i CFC, clorofluorocarburi, quelli che si usano nelle bombolette, no? Si usavano quelli che hanno fatto il buco nell'ozono, ha detto: quello che è straordinario è che questo gas è assolutamente inerte. Adesso se avete una bomboletta di lacca in casa con il CFC vi arrestano. E è stato così con i pesticidi clorurati, è stato così con adesso quello che va di moda adesso è il neonicotinoide, lo conoscete il neonicotinoide, no? Quante farfalle avete visto quest'estate voi in giro? Quante ne avete viste? Ne avete viste 3, 4? E di api, quante ne avete viste? E i pipistrelli ci sono dalle vostre parti. Fino a 5 anni fa a casa mia era pieno di pipistrelli, non ce n'è più neanche uno. Stanno usando i neonicotinoidi in agricoltura. Sono comodissimi. Io produco olio molto modestamente, sono della Riviera dei Fiori, quindi produco il famoso olio di olive vergiasche. Io i neonicotinoidi non li uso, ma tutti li usano. E i neonicotinoidi stanno uccidendo tutti gli insetti. E poi i prossimi siamo noi, però. Non sono ancora stati dichiarati, lo saranno magari tra 20 anni, non sono ancora stati dichiarati fuori legge. Mio padre era un agricoltore e mi diceva che nel primo dopoguerra prendevano con le mani dei sacchi di carta in cui mandavano la polvere insetticida DDT, lo prendevano con le mani, e DDT era santo perché li liberava da queste cose che infestavano i fiori. Allora, la seconda cosa da imparare è questa, secondo me. Tutte le volte che c'è un'innovazione tecnologica, ma tutte le volte, non una volta, no, tutte le volte, il 100% delle volte, l'innovazione tecnologica è sempre funzionale non al benessere, alla comodità, alla sicurezza, alla vita delle persone. È sempre e solo funzionale all'incremento dei guadagni, sempre, il 100% delle volte, altrimenti nessuno ci si mette. Ho parlato di un ingegnere, ma poteva essere un chimico, un fisico, poteva essere chiunque, e questa storia ovviamente era inventata, ma vi assicuro che è successa veramente, è successo proprio così. Però questa sera siamo qua per parlare di campo elettromagnetico. Campo elettromagnetico è un bel problema parlare di campo elettromagnetico. Di cosa si parla? Di niente. Il campo elettromagnetico non pesa, non pulsa, non è tangibile, non c'ha un odore, non c'ha un sapore. Come si fa a parlare di campo elettromagnetico? È una cosa che esula completamente dalle nostre possibilità sensorie. L'unico modo che ho per parlare di campo elettromagnetico è questo qua. Ma se ne parlassi in questo modo qua, probabilmente qualcuno mi tirerebbe anche qualcosa sulla testa. Queste qua sono le equazioni di Maxwell che definiscono il campo elettromagnetico. E quindi davanti a una cosa di questo genere si rimane un po' spiazzati, no? Perché sì, magari c'è il campo elettromagnetico, però non lo vedo, come faccio? Ma questo atteggiamento è plausibile da parte di una persona. Perché magari una persona fa l'idraulico, fa il medico, fa l'avvocato, non lavora direttamente col campo elettromagnetico. E beh, ma purtroppo è un atteggiamento che hanno anche gli addetti ai lavori. No, chiedo scusa. Qua sto andando un po'. Allora, preirradiato, che cos'è questa cosa qua? Qualche tempo fa ho fatto assieme a dei colleghi, c'erano anche dei fisici, dei medici, una ricerca all'Istituto di Biotecnologie di Genova. A giovedì arrivavano le sacche di sangue dal Gaslini, sapete cos'è il Gaslini? È un ospedale pediatrico, le analizzavano, guardavano che non fosse infetto da cose strane, eccetera, e poi il venerdì ce le davano e noi facevamo delle prove. E una delle prove è questa qua. In che cosa consisteva? Irradiavamo una provetta di un estratto di questo sangue, l'estratto erano macrofagi, c'è qualche medico, sa di cosa sto parlando? Macrofagi, medico, perfetto. I macrofagi sono dei globuli bianchi particolarmente aggressivi, che sono delle sentinelle del nostro corpo, no? Allora, si prendeva la provetta di macrofagi, la si irradiava per una decina di minuti con un campo che era sicuramente inferiore a 6 volt per metro, perché questo era il limite che ci eravamo posti. Dopodiché si guardava com'era il metabolismo del calcio. Prima questi macrofagi erano stati riempiti, diciamo, in bottiglie di calcio, e poi si vedeva quanto calcio perdevano. Perché il calcio? Beh, il calcio perché è un esperimento classico, poi lo vedremo, ma è un esperimento classico quello del calcio. Il calcio è uno dei metabolismi più importanti del nostro corpo. Pensate che uno spermatozoo, quando entra nell'ovulo, dà subito un impulso di calcio, no? La prima cosa che fa. Quindi è una cosa estremamente importante. Questi macrofagi venivano messi in una macchina. Questa macchina era una macchina complessa, tanto doveva tenere i macrofagi ad una certa temperatura, perché erano umani, quindi andavano a 37 gradi, poi doveva mettere il 5% di CO2, poi siccome erano macrofagi, quindi erano molto aggressivi, tendevano addirittura a floculare, ad attaccarsi tra di loro, no? Quindi c'era un meccanismo che ogni poco faceva scuotere la provetta, perché questi altrimenti avrebbero fatto una specie di formaggetta, no? Per tenere in sospensione. Quindi era una macchina complessa, no? Voi ve la immaginate, una macchina con tasti, trasformatori, video, insomma, una macchina come ce la possiamo immaginare, una macchina moderna, no? E quello che vedete era il risultato, era tecnicamente si chiama fluorimetro, quindi c'era un raggio laser che entrava nella provetta e misurava la fluorescenza causata dalla quantità di calcio, e quello che si vede è, nella scala orizzontale sono i secondi, nella scala verticale è una misura del calcio, una misura arbitraria, quindi non vi posso dire fossero nanogrammi o nanolitri o chissà che cosa, è una misura arbitraria di conteggi, semplicemente. Non c'è nulla da dire di questa misura, va bene, prendiamo atto che però grosso modo la mediana di questa di questo insieme di misurazioni, la mediana è circa 780, ce lo teniamo in mente per un attimo, va bene? La stessa cosa fatta con gli stessi macrofagi, cioè della stessa partita, non gli stessi, della stessa partita, macrofagi non irradiati. Vedete che la mediana, grosso modo, quando i macrofagi incominciavano a perdere un po' di calcio, è perché cominciavano a soffrire un po', no? Perché passava il tempo, poi cominciavano a morire, no? Quindi lasciavano il calcio. Difatti vedete che alla fine la curva è un pochino in discesa, ma comunque diciamo che grosso modo è una curva orizzontale. E vedete che più o meno la mediana non è 780, che era il valore di prima, ma è un altro valore, è tra 840 e 820, grosso modo. Adesso stiamo dicendo una cosa proprio grosso modo. Non voglio dire, né potrei dire, né tanto c'è una differenza di calcio, no? Nell'irradiato e nel non irradiato. Ma non sono in grado di dire, nessuno è in grado di dire se sia una cosa positiva o negativa. Si prende atto di questa cosa qua. Quindi magari stavano meglio ad avere più calcio, quindi magari stavano meglio se non erano irradiati, o magari stavano meglio se erano irradiati. La cosa mi è del tutto indifferente, non mi interessa, perché voglio dimostrare un'altra cosa. Bene, in realtà in questa foto e in quella precedente c'è un trucco. Non ho truccato i dati, ho truccato il metodo di misurazione. E perché l'ho truccato? L'ho truccato perché senza questo trucco in realtà la foto sarebbe stata questa. Cioè, quando io, senza modificare quella macchina, mettevo dentro i macrofagi, all'inizio di calcio ce n'era tanto e poi lo perdevano. Che cosa vuol dire? vuol dire che ho capito che quella macchina da sola influenzava il risultato, perché quella macchina emetteva del campo elettromagnetico. Magari li faceva star meglio, non voglio assolutamente dire né che facessero bene né che facessero male, però era una macchina che emetteva del campo elettromagnetico. Allora, perché ho truccato il metodo di misura? Perché semplicemente quelle due fotografie di prima le ho prese dopo aver schermato le provette con un metallo che si chiama Mu Metal, che è un metallo particolarmente schermante, attenua di 10.000 volte il campo magnetico. Ho fasciato le provette e quindi il campo elettromagnetico prodotto dalla macchina non entrava più a influenzare, diciamo, la sospensione, e quindi ho fatto quelle misure. Quindi non c'è niente di falso in quelle misure di prima. Quello che voglio dimostrarvi è che noi non sentiamo il campo elettromagnetico, non lo percepiamo perché non abbiamo conoscenza tangibile, ma siamo in buona compagnia. Anche quelli che avevano progettato quella macchina, che erano ingegneri, chimici, fisici e medici, non lo conoscevano evidentemente se hanno fatto quella macchina lì. Una macchina che, di una grande multinazionale, che truccava i risultati senza volerlo. Sono vari livelli di sensibilità, evidentemente. Io credo di essere stato l'unico in tutta Italia che è riuscito a far spostare una linea dell'Enel. Vicino a casa mia correva un piccolo elettrodotto che però produceva un forte campo in casa mia. E ho fatto una battaglia, ero da solo, vi potete immaginare, uno contro l'Enel. Tra l'altro i miei vicini non c'erano voluti stare, appunto per la ragione che dicevo prima, perché il campo elettromagnetico non si vede, no? E quindi ho ritenuto, ci sono quelle cose che è scomodo fare, è costoso fare, è sgradevole fare, ma la devi fare, perché se non le fai non sei tu. Allora mi sono messo da solo contro l'Enel. Siccome siamo a Genova, ho cercato un avvocatino giovane, di quelli che costano poco. Gli ho scritto io tutte le comparse, lui faceva soltanto, diciamo, la parte formale, no? Mi diceva cosa che dovevo fare, ma... E più di una volta ci siamo incontrati davanti al giudice, io e il mio avvocatino in un angolo e tutto il resto dell'ufficio del giudice pieno di pezzi grossi dell'Enel, professori universitari che arrivavano da Bologna. C'era addirittura il figlio del capo dello Stato, quello che l'ha mandato via, poi si chiama Leone, che è un costituzionalista, cioè, hanno messo, fate conto, una barchetta Remi contro la sesta flotta americana, uguale. Però alla fine l'ha spostato. Mi è costato un sacco di soldi, però alla fine l'ha spostato. E la prima, perché vi ho raccontato questo? Perché quando io ho scritto all'Enel, la prima volta, la prima lettera che ho ricevuto dall'Enel è stata: caro signore, i nostri campi elettromagnetici sono assolutamente nella norma. D'altronde sono molto inferiori a quelli stabiliti dall'ICNIRP. Allora, parliamo dell'ICNIRP. L'ICNIRP è un'associazione internazionale. Oh, se è un'associazione internazionale, voglio dire, sarà, cioè, la FAO internazionale, la Croce Rossa internazionale, Medici Senza Frontiere internazionale, dovrebbe essere una cosa che dà un certo, diciamo, una certa garanzia, vero? L'ONU internazionale, no, internazionale. Poi uno va lì e dice: andateci un po' su internet, ICNIRP, andate a cercare lo statuto di ICNIRP. Alla seconda, alla terza riga c'è scritto, sì, siamo internazionali, ma non accettiamo rappresentanze degli stati. Cioè, i nostri aderenti li cooptiamo, quindi è una specie di cosa nostra, no? Cosa nostra costituita soprattutto dalle ditte costruttrici. Vabbè, però questo non vuol dire che sia un ma, magari... E difatti l'ICNIRP cosa fa? Fa le cosiddette linee guida per i suoi associati. Cioè, io sono una fabbrica e devo fare un trapano, Allora vado alle CNIRP e dico: io vorrei fare il trapano, quali sono le vostre linee guida? E allora mi dicono: le nostre linee guida sono così e cos'ha. Allora io faccio il trapano che soddisfa le loro linee guida. Poi qualcuno si fa male col trapano, mi porta in tribunale e dico: eh no, signori, le CNIRP, quella che regolamenta tutto, le CNIRP mi ha detto che le linee guida sono quelle, io lo rispettate, non potete farmi niente. No? Questa è la funzione dei CNIRP. E viene sempre citata in questi casi. Ma sarebbe come se un metalmeccanico chiedesse quanto deve essere il suo stipendio a Marchionne. È chiaro che Marchionne ti dice di 12 euro al mese, no? Il metalmeccanico lo deve chiedere ad altri, cioè ad una controparte, non può chiederlo a Marchionne. Allora, leggiamo queste linee guida dell'ICNIRP. Leggiamole perché ci introducono al secondo problema, ad un secondo problema, oltre a quello della percezione. Allora, nelle ultime due righe, da questa parte, a sinistra, l'induzione del cancro causato da un'esposizione a lungo termine di campo elettromagnetico, EMF vuol dire Electromagnetic Frequency, si deve considerare non accertata, si deve considerare. E così queste linee guida tengono conto soltanto degli effetti a breve termine. In effetti, il loro ragionamento è brutale, però non posso fare a meno di ammirarlo. Loro dicono: ma se io devo emettere delle linee guida per i miei associati, devo sapere qual è il meccanismo causa-effetto. Se questo meccanismo io non l'ho capito, ma come faccio a proporre delle linee guida, delle linee di protezione? Ma è giustissimo, ma nessuno può dire niente su questo. Quindi l'ICNIRP cosa fa? Stabilisce semplicemente delle linee guida per l'esposizione a breve termine. Cioè, voi entrate in una cabina di trasformazione dell'Enel, oppure andate su un trasmettitore di un'antenna da la vernice, in verde, 10 gradi, e ci andate in maglietta perché vi viene un gran caldo. E questi qua sono gli effetti termici, no? Ma noi siamo ben protetti dagli effetti termici, potevano anche evitarsela questa cosa qua, perché se non fossimo protetti dagli effetti termici non dovremmo neanche andare al mare a prendere il sole. Noi abbiamo la vasocostrizione periferica, abbiamo la sudorazione, abbiamo, se tocchiamo qualcosa di troppo caldo ci accorgiamo che è caldo, insomma, santo cielo. La natura ci ha provvisto di questi mezzi per gli effetti termici a breve termine, no? Senza che ci pensasse il CNIR, va bene, ci ha pensato anche il CNIR, meglio così. Però loro pensano solo a questi e non anche agli altri. In caso di potenziali, perché l'avvocato dice sempre, nega sempre, no? Perché anche continuare a negare poi qualcosa, in caso di potenziali, quindi di potenziali effetti a lungo termine, come un incremento di rischio di cancro, l'ICNIRP conclude che i dati attuali sono insufficienti, i dati attuali sono insufficienti. Anche se ci sono state delle ricerche epidemiologiche che hanno fornito dei suggestivi ma non convincenti evidenze, eccetera eccetera, no? Suggestive ma non convincenti. Vabbè. Allora, se c'è qualcuno attento che magari si è preparato, dice: sì, vabbè, però poi adesso lo stai facendo apposta, perché in realtà lo sai benissimo che questa cosa qua è vecchia, eh sì che è vecchia, è del 98. Vabbè, ci siamo, noi nel 98 ci siamo, no? Cioè, può essere, no? Il mondo è andato avanti, santo cielo. E allora se è andato avanti, vediamo come è andato avanti il mondo e anche l'ICNIRP. L'ICNIRP nel 2010. Non c'è una compelling, cioè una forte evidenza di un rapporto causa-effetto, eccetera, eccetera, tra campi elettromagnetici e leucemia, eccetera, eccetera. E quindi è tutto un rincorrersi di una specie di dicotomia, effetti a breve termine e effetti a lungo termine. Vediamo un po' quello che è successo in Italia. In Italia siamo stati tra i primi ad avere una delle legislazioni più avanzate. Nel 92, io non mi ricordo mai, devo avere qualche blocco mentale, ma non mi ricordo mai il numero della legge, ma c'è stata una legge che però mi ricordo che era stata firmata da Andreotti e dal viceré di Napoli, quello dello scandalo dei medicinali, De Lorenzo. Una legge che stabiliva per i campi elettromagnetici a bassa frequenza, quindi quelli dell'Enel, un limite di 100 microtesla. Adesso non stiamo a dire cos'è microtesla, lasciamolo perdere. Ricordiamoci su... Come? Sì, ma è tesla che non voglio definire. Ok. È un milionesimo di tempo, certo. Però ricordiamoci questo numero, 100, va bene? Questo nel 92. E questo è successo nel 98. Negli stessi anni, il Karolinska Institute di Stoccolma usciva fuori con una interessantissima epidemiologia. In Svezia sono tutti schedati in senso buono, però. Pensate che hanno... Adesso ve la dico perché dopo 20 minuti bisogna dire una cazzata, allora, perché la gente così, perché altrimenti si addorme. Allora, hanno trovato che c'era un tizio che vendeva, smaltiva la diossina. Come la smaltiva? In questo modo. Aveva acquistato dei grossi serbatoi di olio combustibile per navi e ci buttava dentro tutta la roba impregnata di diossina. Poi vendeva alle navi questo olio combustibile a prezzo concorrenziale. Non so se sapete come è fatto il motore di una nave, ma c'ha dei pistoli che sono grossi così. Se ci buttate dentro un pezzo di legno, se ne frega, prende tutto. E solo che dopo un po', siccome in Svezia sono tutti schedati, hanno incominciato a vedere che era stranissimo che i marinai avessero il cloroacne, cioè diciamo, i postumi dell'esposizione da diossina. E se ne sono accorti grazie a questa epidemiologia che hanno molto forte, a questa rete di sorveglianza che hanno molto forte in Svezia. Vabbè, insomma, il Karolinska Institute su un campione di più di un milione di persone trovò in questi stessi anni, quindi negli anni 90, che a partire da 0,4 microtesla, la rete luce, quindi la rete dell'Enel, quella a bassa frequenza, produceva il raddoppio delle leucemie e dei tumori alla testa nei bambini. C'è una bella diversità, no? Tra 0,4 e 100, c'è una bella diversità. Tanto è vero che poi noi abbiamo stabilito un limite di molto basso, di 4 oppure 6 microtesla, poi negli anni 2000, eccetera. Ma questo tanto per dirvi qual è la differenza di punto di vista, no? C'è il punto di vista che dice no, è soltanto termico il problema, oppure c'è il punto di vista che dice no, aspetta, il problema sarà anche termico, però c'è anche un problema a lungo termine. Quindi abbiamo incominciato a capire che forse ci sono degli altri effetti, ma Com'è possibile conciliare questi altri effetti con il nostro sentire? Noi siamo abituati alla potenza, ai motori V12, come dicevo stasera, alle cose più grosse, più pesanti, più veloci, più aggressive, più tutto. E invece potrebbe essere che si debba fare una piccola rivoluzione, che dobbiamo considerare le cose in maniera un pochino diversa. Per esempio, sicuramente qualcuno di voi avrà un bambino, dei bambini piccoli, no? 5-6 anni, lei per esempio ha un figlio, un nipote. Allora, se suo nipote avesse mal di testa, che cosa farebbe? Quanto pesa suo nipote? 2 anni, vabbè, 2 kg. 10 kg, no, è troppo piccolo. Vabbè. Comunque, se avesse mal di testa, che cosa farebbe? Gli darebbe qualcosa, se si lamentasse, no? Ah, c'ho mal di testa. E che cosa gli darebbe? Boh, gli darei aspirina, mettiamo, no? O quello che usate voi. Ma sì, ma quanto? Se un bambino pesa 10 kg mi sembra troppo poco per dargli qualunque cosa, ma se pesasse 30 kg, quando i miei figli pesavano 30 kg, adesso sono dei vitelli, ma quando pesavano 30 kg, prendevo il bugiardino, leggevo quant'era la dose per una persona normale e dicevo, vabbè, te ne do la metà, trac, mezza pastiglia e gliela davo, no? Quindi, in realtà, è un ragionamento sensato questo, no? Tanta dose, tanto effetto. Il rapporto causa-effetto ce l'abbiamo proprio scritto nel DNA, credo. Si è stati addestrati centinaia di anni di farmacologia. La farmacologia è una delle facoltà più vecchie, no, che ci siano. La prima è stata fatta nel 1700, poi via, credo. Dunque si tratta di parlare di un punto di vista un po' diverso, l'uomo elettromagnetico. Tutto quello che noi consideriamo è basato sulla chimica. Fateci caso, qualunque problema voi abbiate, la muffa in casa, ma non c'era quella vernice che non fa venire la muffa. Tuo figlio non è un po' vivace, cane, quasi quasi ti darei un po' di calmante. Tuo figlio non va bene a scuola, ti do quella roba per quell'estratto di non so che cosa, di pesce, di fosforo, ti do il fosforo. La macchina non prende bene sulla neve, ma non ci sarà quella una bomboletta che si dà sulle gomme che magari la fa. Guardate, tutte le volte che abbiamo un problema, noi dobbiamo risolvere in maniera chimica. Difatti il secolo scorso è stato il secolo della chimica. Questo secolo è quello della fisica. Non ce ne siamo ancora accorti, ma è il secolo della fisica. Però, se noi andiamo a vedere, se chiediamo a uno, senti un po', ma mi racconti quali sono le forze che governano il nostro mondo, il nostro universo, e questo qua direbbe, ma insomma le forze che governano il nostro universo sono 4, non ce ne sono di più, sono solo 4. Una è l'interazione forte, che è quella, vedete lì, che è quella che tiene uniti i nuclei, altrimenti ci dissolveremo in una bella nuvola di protoni, neutroni, eccetera. Poi c'è l'interazione debole, che è tipica di alcuni tipi di radioattività, e queste qua sono due forze, diciamo, di tipo atomico. Se non abbiamo un acceleratore lineare o qualcosa di simile, o qualcosa di radioattivo in casa, non possiamo farci niente. Poi c'è la forza di gravità, beh, questa la sentiamo benissimo, no? Perché siamo seduti, siamo in piedi, insomma, la percepiamo. E poi c'è la forza del campo elettromagnetico. E la forza chimica dov'è? Dov'è la forza chimica? Non c'è. Oh, ma vuoi mica vedere che tutto quello che noi descriviamo come biochimico è biochimico in realtà, ma che a monte non abbia l'elettromagnetismo? E difatti, se voi vi ricordate quello che avete studiato a scuola, tutte le reazioni chimiche hanno la valenza, no? Per sapere se due reagenti reagiscono eccetera, si tiene conto della valenza, no? Quindi la forza chimica non esiste, quindi noi stiamo considerando già il finale di un ragionamento, ma in realtà forse bisognerebbe considerare tutto il ragionamento. D'altronde, il nostro corpo, oltre che di reazioni chimiche che sono patrocinate dal campo elettromagnetico, è pieno di altre cose elettromagnetiche. Per esempio, gli embrioni, questo è un embrione a due cellule, uno stadio a due cellule, si sviluppano con lungo l'asse di simmetria con una differenza di potenziale. Quindi il campo elettromagnetico informa proprio la crescita di questo embrione. Oppure, questo è un femore. Il femore, avete mai notato il femore com'è strano? Ma com'è possibile fare una cosa così strana? Ma come gli è uscita una cosa così strana? Ma non potevano fare un tubo dritto, santo cielo, uno magari faceva anche una vite in cima, una vite in qui, quando uno si rompe qualcosa era più facile da riparare. Il femore è così strano perché l'abbiamo modellato noi. Cioè, quando siamo nati non era mica così il femore. Il femore, in realtà, quando camminiamo, viene modellato perché ha dei potenziali, è piezoelettrico, no? Quindi emette un debole campo elettrico, il quale aziona delle cellule che si chiamano osteoblasti, che sono quelle che fanno l'osso, e osteoclasti sono quelle che lo mangiano. Allora l'equilibrio di queste due forze modella il nostro femore. Se noi invece che stare qua stessimo su un satellite senza gravità, avremmo dei grossi problemi perché non ci serve più questo campo piezoelettrico e quindi il femore non avrebbe più questa conformazione. Dopo un po' gli osteoclasti comincerebbero a fare delle cose stranissime, no? Perché non sarebbero più sollecitati dal campo. Quindi ecco lì un altro esempio di come il campo elettromagnetico entra nel nostro essere, no? E la stessa cosa, per esempio, è la cartilagine, uguale, identica, anche la cartilagine è piezoelettrica. Ma fin qua abbiamo parlato di come il campo elettromagnetico entra nel nostro essere, quindi entra, perché ci sono tutte le cose che noi sappiamo, dall'elettroencefalogramma, all'elettrocardiogramma, agli embrioni che si sviluppano con un campo elettrico sull'asse di geometria, al femore, tutto quello che vogliamo, quindi diciamo un campo elettromagnetico che entra, uomo elettromagnetico anzi, che macroscopico, poi uomo elettromagnetico anche a livello più basso, no? Perché addirittura tutte le reazioni chimiche sono iniziate dal campo elettromagnetico. E allora, vabbè, fino a qua non abbiamo cambiato niente ancora, abbiamo soltanto cambiato un po' la prospettiva, ma grosso modo il nostro mondo non cambia. E invece si vede che cambia. Nel 1985 un grande scienziato, Blackman, con cui, a proposito di quello che diceva il nostro parroco, sono stato una volta chiuso in un convento con Blackman per 7 giorni, una cosa pazzesca. Blackman nell'85 fece questo esperimento. Prese dei cervelli di embrione di pollo, sospetto che fossero polli perché erano poco costosi, perché poi alla fine la ricerca va sempre a picchiare. Comunque, prese questi cervelli, li omogenizzò, eccetera, eccetera, prese l'emisfero sinistro, l'emisfero destro, insomma, se volete andatevi a vedere su internet Blackman 1985, lo provate, trovate la sua pubblicazione originale. Li fece stare 30 minuti, divise in due parti ovviamente, no? Una parte di controllo, questa la teniamo in tonsa, e poi la parte che sottoponiamo all'esperimento. Quindi prese la parte che sottoponeva all'esperimento, la mise per 30 minuti in un tracciante radioattivo di calcio radioattivo, e poi cominciò a dare campo elettromagnetico e vide che si otteneva uno scambio di calcio ad una ben determinata frequenza. Ebbe questo grafico qua, circa la frequenza di 16 Hz, queste cellule di cervello di embrione di pollo incominciavano a perdere calcio, un po' l'esperimento che abbiamo fatto prima, no? Poi il metabolismo è sempre lo stesso. Bene, quindi ha stabilito una cosa nuova, no? Una cosa che prima non esisteva. Ha stabilito che c'è una dipendenza dalla frequenza. Benissimo. Successivamente stabilì una cosa ancora più sconvolgente, questa veramente destabilizzante. Successivamente trovò questa cosa qua. Trovò che non c'è una correlazione tra dose e effetto, perché aumentando la dose l'effetto cresceva, aumentandola ancora spariva, poi aumentandola ancora ricominciava a crescere e poi rispariva. Cioè trovò che esistevano i famosi window effect, cioè effetto finestra. Signori, questa è una cosa spaventosa, questa è una cosa che è completamente al di fuori del nostro schema mentale. Prima si parlava con le persone che c'erano prima, eccetera, ma questa antenna ha una potenza di, ma allora sarà una potenza di, forse è più pericolosa di un'antenna che ha una potenza un po' inferiore. No, il paradigma è cambiato. Stiamo parlando, non possiamo applicare sempre lo stesso paradigma di tipo chimico a questi fenomeni. Capite quanto è sbagliato parlare di effetto termico e non parlare di effetto a lungo termine? Lo capite quanto è sbagliato? Lo capite che gigantesco errore che stiamo facendo? Cazzo, ma se qualcuno facesse un po' così, lo capite sì o no? Magari fa bene, magari fa bene, certo che magari fa bene. Il campo elettromagnetico non ha mica detto che faccia male. Io costruisco macchine che ottengono anche dei risultati terapeutici col campo elettromagnetico. Prima ne ho raccontato qualcuno anche piuttosto forte ai signori con cui mangiavo. Quindi non è assolutamente detto che facciano male. Quindi, alla domanda di prima e altri effetti, bisogna rispondere sì, ci sono effetti a lungo termine e per studiarli non possiamo studiarli col vecchio approccio, dobbiamo studiarli con un altro paradigma, un paradigma diverso. E se non ce l'abbiamo, perché non ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo, che cosa bisogna fare se non ce l'abbiamo questo paradigma? Cioè, se non c'è uno che ci dice, allora io prevedo che se c'è un campo elettromagnetico fatto così, allora ci sarà un incremento di così o un decremento di così di qualcosa. E fino a questo momento ci sono la teoria della ionorisonanza ciclotronica, la teoria della risonanza parametrica, la teoria della coerenza, ci sono una decina di teorie, una riesce a risolvere un aspetto, un'altra riesce a risolvere un altro aspetto, ma non c'è una teoria che riesca a comprendere tutti gli aspetti che si sono visti, tutta la fenomenologia che si è vista in giro. Quindi siamo ancora alla ricerca di questa cosa. Una strada potrebbe essere quella dell'indagine. Cioè io che cosa faccio? Prendo una popolazione, vedo se c'è un incremento di qualcosa e vedo cosa c'è, per esempio, case control, caso controllo. Cioè, case control è una metodologia epidemiologica, è stata quella, non è la migliore, però è stata quella che ha permesso di trovare la correlazione tra fumo e tumore al polmone. Cos'è che hanno fatto? Ah, tu c'hai tumore al polmone? Bene. Eri mica fumatore? Sì. Ah, eri fumatore. Da quanto fumi? Quante sigarette? Eccetera, eccetera. Quindi, dal caso, sono riusciti avendo la conoscenza dei casi, hanno tirato fuori le cause. Qua ci sono tre diverse epidemiologie fatte con la meta-analisi di, sempre da Blackman, sono cose che potete trovare sempre su internet, un poderosissimo volume che si chiama Bioiniziative, si scrive, e Blackman riporta una meta-analisi di studi fatti da altri. Ci sono gli studi di coorte su, ma non mi sembrano molto pertinenti, gli studi ecologici di sotto, sono due tipi di metodologie diverse ancora, ma considerano cose troppo diverse tra di loro, quindi non sono... Quello che è interessante è il case control. Quando vedete uno, vuol dire che, quando vedete il pallino rosso sull'uno, vuol dire che la probabilità che ci sia un incremento è 1, cioè è come se non ci fosse nulla, no? Cioè è la cosa naturale. Se vedete 2 vuol dire che la probabilità è aumentata del doppio, se vedete 3 è aumentata del triplo. Vedete che in questo caso si consideravano solo due tipi di tumore, non si considerava tutto l'universo di tumore. Si consideravano due tipi di tumore e vedete che le palline rosse sono spostate tutte verso la parte destra, cioè verso l'incremento dei casi di tumore, per due tipi di tumore. Meningioma e mieloma. Però c'è un però. Vedete anche che queste palline sono messe all'interno di un intervallo con due aste verticali all'estremità. Quello si chiama intervallo di confidenza. Che cos'è l'intervallo di confidenza? È quello che gli epidemiologi trattano come l'errore della misura. Facciamo conto che voi andiate sull'autostrada in un punto dove ci sono 100 km orari di limite, voi andiate a 104. Facciamo finta che ci sia un autovelox. Vi fa la multa? Vi fa la multa o no? Perché no? C'è la tolleranza, c'è l'intervallo di confidenza, chiamiamolo così, no? Se la tolleranza è del 5%, allora il 5% di 105, vabbè, 5 è abbondante, io andavo a 104, perché al di sotto del 104, se 5, 105 è uguale a 95 praticamente, no? Cioè non si sa, io ho misurato 104, però poteva essere di più o di meno, ecco, di meno rientrava nel limite. Quindi. Allora, l'intervallo di confidenza vedete che comprende sempre l'uno, e quindi praticamente non si sa dire. Dal mio punto di vista il rischio c'è, perché vedete che sono tutte concordemente, tutti i casi importanti, quindi non improbabilmente esposto, eccetera, eccetera, ma tutti i casi importanti sono tutti verso destra, quindi sono sbilanciati. Però dal punto di vista epidemiologico non si può concludere niente, perché in realtà l'intervallo di confidenza è talmente esteso che porta a una non conclusione. Dunque, in questo caso, abbiamo un po' il caso di questo dado. La faccia anteriore qual è? Dov'è messa la faccia anteriore? Voi lo sapete dire? Io non lo so dire. Oppure, quanti pallini bianchi e quanti pallini neri ci sono qua? Non lo so dire neanche questo. Ma allora? Ma allora, se a noi riassumiamo un po' fin dove siamo arrivati adesso, abbiamo detto che è necessario usare un diverso paradigma nel considerare queste cose, che il vecchio paradigma chimico è strumentalmente sbagliato, non possiamo usare, abbiamo dimostrato, per quanto si possa dimostrare in una conversazione di questo genere, ma insomma vi ho dato almeno un'idea del fatto che occorre qualcosa nel considerare i meccanismi elettromagnetici, che è molto diverso, occorre un metodo molto diverso da quello che si usa nel considerare i meccanismi chimici. Abbiamo visto che gli studi epidemiologici non dicono molto e dicono ancora di meno, perché in realtà se voi andate a vedere gli studi epidemiologici adesso li fanno sui topi, li fanno sui topi per 2 anni. Ma che valore ha uno studio epidemiologico fatto su un topo? Io non sono mica un topo, santo cielo. Per 2 anni. Ci sono dei tumori che hanno un tempo di latenza di 30 anni, tu li fai per 2 anni. Un topo, sapete cos'è un topo da laboratorio? È un essere talmente fragile che gli sputate sopra fa un tumore. Ma non so, ma che significato ha? Non ha nessun significato. E quelli più a lungo termine li hanno stoppati tutti. Li hanno stoppati tutti. Con la scusa, lo dicevo prima, della privacy. Perché in un'era elettronica la cosa più semplice che ci sia è: allora, poggi che numero di telefono ho? Ok, numero di telefono. Quanto tempo sta col telefono acceso? Poggi dov'è che va? Sta in centro a Genova. Bene. Allora, in centro a Genova il 99% del tempo è sotto questa antenna qua, cioè, è un'idiozia, cioè, fare uno studio epidemiologico sarebbe un'idiozia, è un problema software che risolvi in mezza giornata, forse mezza giornata no, ma comunque risolvi brevemente. Hanno incominciato a farlo e che cosa è successo? L'hanno stoppati per la privacy. Non ci sono attualmente degli studi epidemiologici seri in essere. Uno degli ultimi che è uscito, lo potete trovare sul mio sito claudiopoggi.it, andate a vedere, c'è un articolo, come prendere lucciole per lanterne. Hanno preso i vecchi dati del tax, del vecchio telefonino analogico, lo hanno condito in maniera molto fantasiosa e hanno tirato fuori delle conclusioni che assolutamente non hanno ragione di esistere, difatti l'ho confutate tutte una per una, dicendo che il giornalista era un ignorante, eccetera, eccetera. E non sono stato correlato, vuol dire che insomma, vabbè. Allora, davanti a questa disparità di vedute e davanti a questa obiettiva mancanza di dati, perché non c'è, io non, se voi mi dite ti do $1 milione, dimmi che fanno male, io non ve lo dico, rinuncio a $1 milione. Beh, voi provateci, poi vediamo. Ma in realtà non si può dire nulla. E allora cosa si può fare? Altra storiella, è una sera di storielle, però sono tutte storielle vere. In Arabia Saudita, negli anni 80, incominciarono a pensare alla rete cellulare. Allora, facciamo sui cellulari, eccetera, eccetera. In quel periodo fecero uno stadio vicino a Riyadh. Questo stadio, vi immaginate, uno stadio da calcio in mezzo al deserto, una roba da pazzi. Fecero una terza struttura che coprisse un po' la gente, no? Perché lì altrimenti i cervelli bollono. E sapete come è fatta una terza struttura, no? Ci sono degli spuntoni, poi ci sono dei tiranti molto forti, ancorati per terra, tutti sostengono delle specie di vele, no? Insomma, una roba molto simile ad un'antenna. Ancora prima di inaugurarla questa struttura, videro che c'erano delle cose stranissime. I monitor cambiavano colore, i citofoni parlavano, le radio si spegnevano o si accendevano, c'erano delle cose pazzesche. Allora i sauditi, che beduini non sono, forse sono più intelligenti di noi, dissero: cerchiamo un po', e lo trovarono. A distanza di qualche chilometro c'era Radio Riyadh, che trasmetteva in onda media, e quindi questa cosa faceva, diciamo, d'antenna, eccetera. Allora dissero: abbiamo capito che è il campo elettromagnetico. Allora, visto che stiamo facendo la rete cellulare, chiamiamo degli esperti e diciamogli: sentite un po', dateci delle regole o dateci delle certezze, in modo che se noi dobbiamo fare una rete cellulare, abbiamo delle regole, diciamo, conservative, perché così se ci accorgiamo dopo che fanno male non dobbiamo disfare tutto. Perché quando fai una cosa, quando la progetti, la puoi progettare qua o là o in un modo o nell'altro, e non costa quasi niente, no? Farlo in maniera diversa. Ma una volta che ci sono le torri, ci sono le antenne, è finita, no? Poi spostare costa un sacco di soldi. E allora il panel di esperti internazionali tirò fuori questa sentenza. Un pericolo, un danno sospettato deve essere considerato come reale finché non è provato altrimenti, specialmente se questo danno riguarda la salute della gente. Questo è il principio di precauzione. Non è quello di Monti, che adesso ha fatto il decreto, come si chiama? Il decreto sviluppo. E sapete cos'è che ha fatto? Ve la devo raccontare tutta dall'inizio, perché è pesante, questa. Nell'asta precedente, UMTS, anni 2000, 13 miliardi e mezzo, vabbè. Quest'asta qua, per l'LTE, il ministro precedente, come si chiama il ministro di Berlusconi, quello delle finanze, quello che c'aveva Remoscio, Tremonti aveva previsto 2 miliardi, poi questi qua l'hanno portato a 4 miliardi, quindi da 13 miliardi e mezzo siamo scesi a 4 miliardi. L'asta precedente ancora, GSM, 16 miliardi, ma i gestori si sono dovuti fare tutta la rete si sono dovuti fare. Ora, se si voleva stimolare l'Italia, si poteva dire: allora, se c'è un po' di gente che ha paura, o giustamente o ingiustamente, e cerchiamo di mettere in un altro posto, no, queste antenne. Tra l'altro, se le mettiamo in un altro posto, cosa facciamo? Facciamo lavorare anche 4 geometri che dovranno fare le pratiche in comune. Ci sarà qualcuno che dovrà fare dei plinti, ci dovrà essere qualcuno che fa un piccolo scalo, ci sarà qualcuno che dovrà fare un palo nuovo. Faremo lavorare un sacco di piccole ditte se vogliamo stimolare l'Italia. E invece no, hanno fatto il regalo a chi? A TIM, che per un terzo è spagnolo, a Vodafone, che è inglese, ai cinesi della Tre, ai russi della TIM, della WIN. Ha fatto un regalo, ma un regalo stupido, perché non l'ha fatto manco agli italiani, l'avesse fatto almeno ad amici suoi, non l'ha fatto manco a quelli. Allora ha permesso che le nuove antenne LTE andassero dove c'erano le vecchie. Quindi se c'era uno che aveva un po' paura, adesso ce n'aveva ancora di più. Anche perché l'LTE non è la trasmissione, non è la trasmissione di voce. La voce va al massimo a 30 kHz. A 30 kg campione, cioè tutto sommato non è neanche una... l'UMTS, se trasmette voce, ha un impatto inferiore a quello del GSM se trasmette voce. Poi se prendete uno smartphone, vi collegate al sito del Corriere della Sera, per dire, lì diventa bollente in mano, perché non so se qualcuno di voi conosce le modulazioni digitali. Andate a cercare su internet costellazione. La parola chiave è questa: più il bitrate è alto, più la costellazione si deve allargare per mantenere lo stesso rapporto segnale disturbo. E per allargarsi cos'è che fa? Deve pompare dentro potenza. Quindi la LTE, quando avrà tante connessioni internet, cosa farà? Pomperà un sacco di potenza, e sarà molto peggio delle antenne normali che ci sono adesso. E questo qua, cos'è? Questo qua, lo dico proprio questo qua. Che cos'è che ha detto? Mettetele pure dove ci sono i vecchi pali, che tanto va bene. E però, siccome sa che intanto aumentano i livelli, che cosa ha fatto? Ha fatto una cosa che non era riuscita neanche a Berlusconi. Il ministro alla salute di Berlusconi, come si chiamava? Oddio. Balducci. Vabbè, perdonate, non me lo ricordo più. Fate conto come l'abbia detto, ma non me lo ricordo più. Sirchia. Sirchia ha provato per tutto il tempo del suo mandato ad alzare i limiti, non c'è mai riuscito. Lo dicevo stasera. Berlusconi è caduto a dicembre. Nell'ultimo consiglio dei ministri di novembre c'era all'ordine del giorno l'innalzamento, perché c'era l'asta degli LT, c'era l'innalzamento dei limiti. E c'è stata una sollevazione generale, la gente si è incazzata, c'era ancora l'ISPES, che adesso hanno chiuso come ente inutile, e hanno mail da tutti i professionisti, mail da tutti i medici, eccetera, e non sono riusciti ad alzare i 6 volt per metro. È arrivato Monti, cosa ha fatto? Non li ha alzati neanche lui, però invece che pochi minuti, di media l'ha portato a 24 ore. Quindi mettiamo nella media anche le ore della notte in cui nessuno usa internet, magari ci sarà qualche maniaco che va sui siti porno, ma vabbè, ma grosso modo nessuno usa internet, e quindi di fatto in maniera surrettizia ha eliminato i limiti. E il bello che questa cosa che ha fatto, secondo me, ha dei profili di costituzionalità. Il trattato di Amsterdam al punto 1 parla di incremento della qualità dell'ambiente, al punto 1, ma alzare i limiti non mi sembra un incremento della qualità. Al punto 2 parla di principio di precauzione, ma qua mi sembra veramente che le parole non abbiano più senso. Il principio di precauzione qua non l'hanno applicato. Ma come fai, in mancanza di una conoscenza, perché obiettivamente è una mancanza di conoscenza, come fai in mancanza di conoscenza, ancora oggi o ieri o una settimana fa, il ministro Balducci, con la Z, il ministro Balducci ha detto che non è provato che ci siano effetti a lungo termine per l'inquinamento da campo elettromagnetico, quando ci sono sentenze, sono già due sentenze di Corte di Cassazione che stabiliscono questo. Ma com'è possibile? Non riesco a crederci. Prima, quando parlavo dei limiti dei campi elettromagnetici della rete luce, ho detto che sono limiti che sono usciti fuori negli anni 90. Negli anni 90 quanti anni erano dopo la guerra? Facciamo un po' erano 50 anni dopo la guerra. Ma durante la guerra i nostri padri, i nostri nonni avevano la rete luce a casa. Quindi l'epidemiologia ha impiegato 50 anni a manifestarsi. Tra 50 anni o tra 20 anni o tra 30 anni queste cose inevitabilmente le vedremo. Ma io, cioè, non sono contrario. Allora, io sono esposto tutto il giorno a campo elettromagnetico perché il mio lavoro è questo, ma io lo prendo come se fossi un guidatore di autobus o di tir, come prenderei la nebbia, no? Il mio rischio professionale, io so quello che sto facendo, cerco di essere esposto il meno possibile, ma me ne prendo una bella botta, va bene, ma è una cosa che io accetto. Ma e io stesso che lavoro con i campi elettromagnetici non so pormi un limite, nel senso che se uno mi dicesse qual è un limite sicuro o un limite insicuro, io non lo so, ma neanche se mi pagate ve lo dico, perché non lo so veramente. Per i campi a bassa frequenza lo so, ma per quelli ad alta frequenza non lo so. Quindi bisogna veramente che iniziamo a pensare alle cose in maniera diversa. Cioè, voi oggi mi avete chiamato perché avete delle antenne. va bene, allora mettetevi il cuore in pace, guardatevi il malore, perché nessuno ci può fare niente, né il sindaco né le altre persone, non ci possono fare niente. Tra l'altro, col decreto Gasparri, il sindaco è praticamente esentato da qualunque cosa. Se vogliono mettere un'antenna qua, non sul tetto, qua, quasi quasi non possono farlo. È in deroga a qualunque normativa, è una cosa pazzesca. È peggio dell'esproprio, perché almeno l'esproprio dice, lì sono stato espropriato, lì. No, questi qua invece. Però qualcosa si può fare per le prossime, almeno per le prossime. Quindi questa sera il mio tentativo è di darvi una chiave di lettura di quello che io ritengo sia giusto. Poi magari c'è qualcuno che dice che sono un imbecille, che quello che ho detto è privo di senso. Benissimo. Cerco di darvi una chiave di lettura che non è né tranquillizzante né terrorizzante. È quello che penso semplicemente, non vuole essere niente. Quindi magari potete fare qualcosa per le prossime. Perché adesso arriveranno, devono mettere 20.000 in tutta Italia, almeno 20.000, e saranno le più cattive dei primi, secondo me. Boh, pensateci un po', se siete attivi, se siete così, siete abbastanza, quindi si vede che il problema vi interessa, pensateci un attimino, ecco. Se magari non fosse il caso di fare un piano regolatore comunale per queste cose, non lo so. Esiste un sistema, insomma, non siamo mica nel Far West, no? Certo che se non ci sono regole, tutto è permesso, se ci sono regole, un pochino meno è permesso. Bisogna fare le cose bene perché altrimenti intanto le boccia, però qualcosa si può fare.
Come abbiamo detto prima, diamo spazio adesso agli interventi, domande, interrogativi, in maniera molto, molto semplice, soprattutto tenendo conto di quello che abbiamo ascoltato, interessantissimo, perché io sinceramente non ne sapevo quasi nulla. Neanche tu, però ti sei messo leggendo, esatto, nessuno. Quindi.
Siccome nessuno sa nulla, non può fare una domanda che dice, non c'è. Questo è grande.
Comunque grazie per questo, con argomenti e tematiche così difficili, è abbastanza, cioè direi, comprensibile, al di là delle formule, eccetera, che insomma dovremmo essere esperti in materia, però il messaggio è passato. No, il messaggio.
L'alta frequenza casalinga è un'obiezione molto assennata, perché in realtà in casa abbiamo un sacco di fonti di radiofrequenza. Fate conto che, prima dicevo da un po', a cena ho dato i numeri. Allora, fate conto che dicevo che un segnalone, proprio un segnale grosso, diciamo, nei pressi, non dico proprio sotto, ma insomma vicino ad un'antenna, è di meno 50 dBm, meno, quindi sotto lo zero, no? Meno 50 dBm. I telefonini funzionano fino a meno 110 dBm, perlomeno quando si fanno i calcoli per la copertura si arriva fino a meno 105, meno 103 dBm, no? Quindi si calcola che tutto arrivi fino a meno 100, meno 103 dBm. Quindi un telefonino, un bel segnalone grosso, meno 50 dBm. tre tac, diciamo, del telefonino sono meno 90, meno 70, meno 80, sono segnali con cui si può parlare bene. E se abbiamo un wifi? Chi di voi ha un wifi che gli è stato dato perché era più comodo da usare e se lo tiene anche di notte, sappiate che dorme con meno 50 dbm. Se voi prendete un'applicazione che si trova su internet, si chiama NetStumbler, scrive NetStumbler, ma poi ce ne sono tante, adesso non è che sia tanto precisa, perché però tutti i ricevitori digitali hanno al loro interno un indicatore della RSSI, Radio Signal Strength Indicator. Quindi tutti praticamente i ricevitori digitali sanno quanto segnale stanno ricevendo. Se voi prendete il NetStumbler, vedete che se siete nella stessa, in una stanza, diciamo, di 4 metri per 4 metri, con l'antenna lì e voi qua, avete almeno meno 50 dBm. Quindi è come stare vicini ad un'antenna grossa, ad un'antenna della telefonia. Forno a microonde, supponiamo che abbia un kilowatt, mettiamo che ha più 50, anche più 60 dBm, la porticina davanti ne scherma 40, ne scherma 50 al massimo, quindi quello che esce fuori è 0 dBm. 0 dBm è 5 zeri di più di quello che avreste stando sotto un'antenna, 5 zeri, cioè non voglio dire 5 volte, 5 zeri, quindi 5 zeri è 100.000 volte, 5 zeri. Una bella botta, eh? Tanto è vero che se voi andate a casa, l'avete mai fatta la prova? Se andate a casa, prendete il telefonino, lo mettete nel forno, poi vi chiamate, il telefonino squilla. Perché? Perché quella porticina che c'è, se funziona bene, attenua di 40-50 dB. E attenuare 40-50 dB, se magari avete un campo di meno 50 dB, arrivate a meno 100 e quindi il telefonino sente ancora. Certo, se lo fate in un posto dove c'è poco campo, no. Però se lo fate in un posto dove c'è un campo bello robusto, il telefonino tranquilli che squilla lo stesso. D'accordo? Esauriente la risposta. Quindi bisogna stare attenti innanzitutto ai campi che... Di cordless non ne parliamo neanche. Tecnologia DECT è... Sì. Proprio spararsi un colpo in testa. Quindi non ne parliamo neanche. Se usate un telefonino, come lo uso io, come lo usano tutti, se riuscite a usare o gli SMS oppure l'auricolare, è molto meglio. Sì, è peggio ancora perché è una modulazione continua. È Bluetooth e sono 10 mW, che vedete proprio lì. Proprio. Il che non significa che faccia male, magari vi fa bene. Allora, con i campi elettromagnetici noi abbiamo visto che, per esempio, sì, riesce, però. Poi bisogna dire anche la postilla, con i campi elettromagnetici si riesce a stimolare la crescita dell'osso. Vabbè. Abbiamo fatto gli esperimenti alle Molinette di Torino, per esempio, epatociti, cioè staminali fate diventare epatociti, maturano in un terzo del tempo, quindi invece che in 30 giorni, in 10 giorni. Questa è una cosa meravigliosa, no? Perché uno mangia una manita falloides, il fegato gli diventa come un budino, gli potrebbero tirar via dal femore, dall'osso sappiato, un po' di staminali, farle maturare per via chimica, non per via elettromagnetica, per via chimica, e poi accelerare la maturazione per via elettromagnetica. Abbiamo fatto delle prove su dei maialini a Bari, in cui era indotto chirurgicamente un infarto di un centimetro quadrato, 9 su 10 sono guariti, poi sono morti lo stesso, ma sono guariti, sono morti perché... Però guariva l'infarto con l'iniezione di cellule staminali, maturate, eccetera, più in fretta. Quindi, in realtà, però, se solo per quello, anche il raggio X fa bene. Se voi avete un incidente in macchina e vi fate il raggio X, è meglio, no? Così vedete la cosa che ci avete. Però non è che uno si può fare il raggio X così. Cioè, una cosa è farlo su base volontaria quando ce n'è bisogno, l'altra cosa è farlo su base involontaria. Io vado a dormire e adesso mi becco sto campo elettromagnetico che non volevo prenderlo, però lo devo prendere lo stesso. Questa è una cosa che in effetti non, a me non piacerebbe tanto. Difatti, siccome non mi piaceva, ho fatto causa all'ENA e l'ho detto. Esoriente?
Le 20.000 antenne che devono mettere in Italia, quanto emettono?
Non si può assolutamente dire quanto emette un'antenna, perché dipende dalla popolazione che deve servire. Se siamo in Canada, nella foresta canadese, emetterà un sacco di potenza, perché ci sono 10 persone ogni 100 km, e quindi il raggio deve essere, c'è una sola cella, il raggio deve essere di non so quanto. Se siamo nei Carugi di Genova, dove la gente è una sull'altra, infatti se voi andate sulla sopraelevata di Genova vedete un'antenna di 50 metri, perché le celle sono piccolissime, perché hanno tantissima gente, quindi la dimensione della cella è quella che dice quant'è la potenza dell'antenna e anche il guadagno dell'antenna, eccetera, eccetera. Quindi non si può dire, cioè bisogna vedere. Secondo me, qua da voi non sono poi tanto poco potenti, perché non siete un grande paese, insomma, non siete una grande città, quindi di gente ce n'è abbastanza poca. Difatti oggi mi dicevano che ci sono delle antenne da 60 watt con 13 dB di guadagno, 15 dB, quindi c'è abbastanza roba nel cannone, ecco. Questa è una regola generale che vale per tutte le antenne, quale che sia la tecnologia, è sempre trasmissione dati, e quindi è una regola generale. Mi aspetto che con le LTE abbiate dei grossi problemi con la televisione digitale, perché sono le stesse frequenze della televisione digitale, quindi dovrete quasi tutti comprarvi dei filtri a spese vostre. E per evitare le interferenze mi aspetto che aumenti anche il livello, però siete al sicuro, perché tanto molti ha alzato i livelli, quindi siete perfettamente lì. Non c'è altra soluzione che, veramente, non c'è altra soluzione che la concertazione di un piano d'azione per queste antenne che stanno arrivando. Una domanda.
Ma noi qui in fondo stavamo un attimo discutendo in riferimento a quello che lei ha presentato sull'irradiazione delle sacche di globuli rossi. Parliamo da sanitari. A noi succede spesso di dover far irradiare per motivi clinici sacche di globuli rossi concentrati da infondere poi a pazienti in attesa di trapianto o trapiantati.
Come
li irradiamo sotto in medicina nucleare.
Ah beh, ma è radiazione ionizzante.
Non ha nulla a che vedere.
È radiazione ionizzante. La medicina nucleare spezza il DNA. Okay. Questo non ha abbastanza potenza.
Ecco, perché ci chiedevamo se poteva avere un impatto.
No, non è ionizzante, saremmo tutti morti se fosse.
Certo, punto, no, perché altrimenti.
No, non è ionizzante, non è ionizzante.
Grazie.
Il problema è questo, che non c'è potenza. Allora, visto che lei parla di medicina nucleare, ve ne dico un'altra. Allora, medicina nucleare. Da quanto tempo è che si conosce la medicina nucleare? Non lo sapete dire? È bellino, 20 anni. Madame Curie, prima guerra mondiale, si era fatta una camionetta e faceva le radiografie, non con raggio X, ma con gli isotopi, ai soldati della prima guerra mondiale, ai soldati francesi. Madame Curie. Poi ci sono state due bombe atomiche. medicina nucleare, guardavano cosa gli succedeva. Cioè, all'inizio non si chiamava ancora medicina nucleare, però gli effetti erano documentati, insomma, poi ne avranno fatto dopo, ma insomma, sono 100 anni che abbiamo a che fare con gli esiti dell'esposizione della radiazione ionizzante, 100 anni. Lei che forse lavora in medicina nucleare, o no?
No, io...
Vabbè. Allora, non c'è un radiologo qua? No, allora, radiologo. Allora, mi sa dire per favore qual è il rapporto dose-effetto in medicina nucleare? Sì, ok, d'accordo, da punto di vista statistico. Però il rapporto dose-effetto è tanta dose, tanto effetto. È una retta, è vero? Sbagliato. Dopo 100 anni che si studiava questa cosa, è una retta, come dice lui, correttamente, ma ai piccoli livelli non è una retta, è un esponenziale. Quindi all'inizio, proprio vicino allo zero, non è una retta, è una cosa curva così, è un esponenziale. Per noi è una buona notizia, vuol dire che il nostro DNA ha una qualche misura, ha una qualche capacità di autoripararsi. Ma l'abbiamo capito dopo 100 anni questo. Dopo 100 anni, due bombe atomiche, Madame Curie, tutti gli incidenti che sono successi, tutte le esposizioni che sono successe, abbiamo fatto centrali nucleari, eccetera, l'abbiamo capito dopo 100 anni. Cioè non si può... Cavolo, qualcuno adesso mi dice, ma tu sei contro la tecnologia? No, io la tecnologia, io ci campo con la tecnologia. Qualche volta, o anche modestamente, se vi faccio vedere il mio curriculum, ho anche un bel po' di brevetti, qualche volta ho anche contribuito a farla la tecnologia. Non sono contro la tecnologia. Però prima di fare le cose, prima di lanciarle sul mercato, cavolo, potresti prendere un po' di precauzioni. Mi spiego meglio. Allora, abbiamo parlato del wifi. Ma perché mai quando vado a comprare una cosa mi devono dire ti do il wifi, va bene, e io non lo voglio, e dammi quello normale, no, non c'è più, non ci sono più modem senza wifi. Io me ne sono dovuto comprare uno, l'ho aperto, gli ho rotto lo stadio di amplificazione e gli è senza wifi. Ma perché? Ma perché devi fare così? Ma, cioè, capite che è un'ingiustizia. E l'ingiustizia non è soltanto fame di soldi, è un'ingiustizia che deriva da un'ignoranza, da una mancanza di cultura. Perché questa gente non si è neanche posta il problema. Se voi comprate un telefonino nuovo, uno su due dietro nel conto di istruzione c'è scritto non tenetelo vicino all'orecchio. Ma l'avete già visto che nei telefonini nuovi c'è scritto non tenetelo? Ma dove me lo devo mettere? Su un ginocchio il telefonino. Ma che cosa vuol dire non tenetelo vicino all'orecchio? Ma questo è il principio di precauzione, ma ci potevi pensare prima. Pensate che un telefonino è fatto per funzionare fino a meno 110 dB, no? Ma sto dB che cavolo è? Che cosa vuol dire? Ma sapete cosa vuol dire 3 dB? 3 dB. 3 dB vogliono dire raddoppiare la potenza. Quindi se io aumento di 3 dB la potenza di un'antenna, questa qua non è più 60 watt, è 120 watt. Se la diminuisco di 3 dB, non è più 60 watt, ma è la metà. Allora, se invece che fare i telefonini che ricevono fino a meno 110, facessero i telefonini che ricevono fino a meno 106, che cosa succederebbe? Succederebbe che le potenze potrebbero essere abbassate a un quarto. E la gente eviterebbe di chiamare me per fare la tesserata, direbbe ma sì, un'antenna, credo che sia una stupidaggine. Ma perché non lo fanno? Perché non gliene frega niente. Quanto costerebbe fare un telefonino 6 dB più sensibile? 10 euro. Non costerebbe tanto, ma ve lo dico da progettista. Io le costruisco le cose, ve lo dico da progettista, non costerebbe così tanto. Chiaro, ci sarebbe da pensare un pochino meglio, no? Ci sarebbe da fare le cose un pochino meglio, ma non gliene frega niente a nessuno. Se uno aumenta la sensibilità, invece che ricevere meno 110, potrebbe ricevere meno 106. se aumenta la sensibilità di 6 volte. Quindi potrebbe, mantenendo la stessa capacità di trasmissione, abbassare a un quarto, perché 6 dB sono un quarto, no? Perché 3 dB sono un mezzo. 6 dB sono un mezzo di un mezzo, un quarto. Non mi ricordo più chi è che stavo rispondendo. Oh, signori, o vi ho spaventato, o vi ho ipnotizzato, o lo so.
Non ti ho neanche salutato prima ufficialmente, ma io non sono solito con le istituzioni, in queste occasioni qui per me tutti i cittadini in ascolto.
E io sono venuto qui per ascoltare, buonasera a tutti. Adesso però, visto che sono anche un'istituzione, per quanto indegnamente, è giusto che parli, e ringrazio innanzitutto Don Mario come padrone di casa per aver aperto le porte di questa chiesa, anche il professor Claudio Poggi che ci ha così meravigliosamente intrattenuto su queste cose, ponendoci tanti dubbi e tante attenzioni. Io vorrei soltanto dire che la parte finale del suo intervento è quella di cui noi dobbiamo far tesoro, noi come amministrazione. Cioè, vorrei far notare intanto alle persone che sono venute a trovarmi più volte che quello che vi ha detto lui alla fine è la stessa cosa che avevo detto io all'inizio. Cioè, purtroppo non ci possiamo fare niente, non dico che sia giusto o sbagliato, ma prendiamo atto, quindi riconoscetemi che questa cosa ve l'avevo detta con tutta onestà. Però dobbiamo intervenire per il futuro. Ebbene, noi prenderemo, abbiamo già preso in mano questo regolamento anche con il concorso della minoranza che qui è anche ben rappresentata, e vi assicuro che unitariamente come Consiglio Comunale faremo il più velocemente possibile per fare un regolamento, ma non troppo veloce per farlo male. Vogliamo farlo anche un attimo bene, chiedendo anche qualche parere per far sì che non si ripetano più episodi spiacevoli, non dico che possono fare bene o male, ma che evitino anche di allarmare la popolazione come quelli a cui siamo andati incontro, non solo sotto la mia amministrazione, ma nel corso degli ultimi anni. Ecco, io vi voglio promettere che sicuramente, e lo dico davanti anche a un testimone più importante, grazie, no, ma non è per applausi, faremo di tutto per fare un regolamento migliore. Lo faremo, ha ragione, faremo un regolamento migliore, lo faremo entro 2-3 mesi, credo di poterlo fare, non vi voglio dire domani perché la gatta frettolosa fa i gattini ciechi, no? Allora mettiamoci un mese in più, ma che sia fatto bene e che sia compatibile, naturalmente non potrà durare 20 anni perché le cose cambiano, la tecnologia va avanti, però di poter avere davanti qualche anno di tranquillità e poi potremo essere sempre quelli che magari non amministrerò più io, ma si potrà sempre riprendere e correggere se cambieranno le necessità. Grazie a tutti, buonasera.
Magari potrebbe fare anche un'altra cosa, così, appunto lì. Tanto non sono soldi miei, quindi posso largheggiare. Potrebbe anche fare in modo da tranquillizzare ulteriormente i suoi cittadini, fermo restando che i limiti sono stati scavalcati, però visto che siete una piccola comunità, probabilmente vi conoscete tutti, magari vi stimate pure tutti e vi volete bene, eccetera, potrebbe anche fare un sistema di monitoraggio che costa molto poco, fatto in maniera furba, so che ci sono dei tecnici, in modo da poter tenere sott'occhio costantemente, magari pubblicando in tempo reale sul sito del comune una centralina che una volta si mette lì, un mese dopo si mette là. Sono sicuro che tutti vi daranno il collegamento internet per fare questa cosa, ed è una stupidaggine, se volete io vi do una mano gratuitamente per fare questa cosa, potete pubblicare i dati monitorizzati giorno dopo giorno, 24 ore al giorno, spostando la centralina nelle case o nei posti dove la gente ha paura. Una sola centralina, non 15 centraline che costano, una sola centralina, un solo strumento che viene fatto girare in modo che la gente, fermo restando che non ci può fare niente, però la gente in qualche modo possa vedere, potrebbe essere una cosa che tanto vi porrà all'avanguardia perché non c'è nessuno che lo fa. Io vi posso anche dire come fare a spesa zero, lei ci fa bella figura, la gente è un pochino più tranquilla, scusi, anche questo va bene, no? La gente è un pochino più tranquilla, la spesa è poca, perché il costo dello strumento, uno se lo compra, però poi rimane lì, non è che mangia lo strumento, ma uno strumento potrebbe venire via con 2.000 euro, una cosa di questo genere, e si potrebbe venire, vabbè, insomma, faccia due multe, insomma, faccia... Ma guarda, io non ho nessun dubbio, nel senso, lei fa mettere, si fa in modo che venga pubblicata il grafico sulla pagina del comune, potrebbe essere un'idea, così la gente è tranquilla.
Sì, però mi chiedevo, questi controlli vanno benissimo e non si può fare nulla come ha detto lei, però nell'eventualità che questi valori invece risultano alterati, cioè in quel caso come bisogna porsi? Perché noi abbiamo dei limiti e quei limiti si dovrebbero rispettare almeno secondo
me. I limiti, la legge è fatta in modo che i limiti si vengano rispettati.
Che vengono rispettati, però se eventualmente...
Il problema è che questi limiti sono tutelati. Questi limiti sono, guardi, la legge fa in modo che i limiti vengano sempre rispettati, a meno che uno non dorma abbracciato all'antenna, i limiti vengono rispettati. Il problema è i limiti sono tutelanti, secondo il mio modestissimo parere, io non ne sarei affatto sicuro che sono tutelanti. Però.
Sì, anche perché noi non conosciamo effettivamente limiti reali, quali possono essere o meno, quindi di conseguenza.
Non c'è epidemiologia.
Però mi chiedevo, questa antenna, abbiamo parlato sempre di questa che abbiamo qui vicino, c'è un gestore, in questo caso ha una certa potenza. Il decreto di Monti prevede l'installazione di tantissime altre antenne sul territorio, oppure, come ha detto lei, di mettere sullo stesso
pane,
appunto metterebbe, ma dico, su quello, in questo caso l'amministrazione comunale, noi cittadini possiamo fare qualcosa?
Non lo so, io spero di sì. Può darsi che il regolamento, però bisogna vedere TAR cosa ne pensa. Comunque, io spero che se il sindaco dicesse, cioè se il sindaco, se il Consiglio Comunale promulgasse un regolamento che dicesse la situazione la fotografiamo adesso, tutto quello che viene dopo deve rispettare questo nuovo regolamento. Potrebbe essere una cosa plausibile, bisogna vedere se il TAR ve lo passa, perché il sistema è fatto in maniera che i gestori possono fare quasi tutto. Però se il TAR, lì potreste sentire qualche insigne giurista, qualche uno, per aiutarvi a stendere, che non è una questione ingegneristica, è una questione di giurisprudenza. Se riusciste a farlo bene, a fotografare la situazione com'è, il sindaco potrebbe dire, allora, le prossime le mettete dove vi dico io, potrebbe anche dire qualche sito in cui succede questo, succede che il sito comunale, quindi il incassa un pochino di affitto, un sito concertato, quindi va nella zona dove ci va questa antenna e comincia ad informarsi, fa non so in che modo, con un referendum, con qualcosa, e stabilisce che queste persone avranno certe cose. Allora, se è concertato, se nasce bene la faccenda, lo so che è difficile, sì, lo so che è difficile. Esatto.
La vecchiaia. Visto che qui c'è tanta gente con i capelli bianchi, magari qualcuno anche tinti, saprà benissimo che in Italia le leggi e la stessa Costituzione dicono alcune cose, per esempio per gli espropri. Però qui in Italia le leggi, non sono applicate, ma sono interpretate da bravissimi attori della commedia buffa all'italiana. Perciò l'ha confermato lei, che abbassano i valori quando gli torna comodo, ma più facilmente li alzano. Abbiamo visto per altra zina e per altre cose. No? E allora, di conseguenza, come ha spiegato adesso in agricoltura cosa si usa. Perciò le leggi sono interpretate da ottimi attori della commedia buffa all'italiana. Perciò noi, purtroppo, anche in questo caso, non esolveremo assolutamente il problema.
però vede che se c'è il sindaco che davanti a tutti ha fatto questa promessa, cioè mi sembra qualcosa di tangibile, se la cosa avviene in questo modo, come mi pare di aver capito, se non ho capito male, se è possibile, mi sembra che qualcosa sia, insomma, che non sia più, ricordiamoci che il sindaco è la maggiore autorità sanitaria del comune. Se il sindaco dice che questa chiesa deve essere chiusa, questa chiesa è chiusa, poi domani gli può fare anche causa e riottenere l'apertura e i danni, però intanto viene chiusa. Il sindaco è la maggiore autorità sanitaria di un paese. Quello che dice lui è legge. Certo, poi si va a discutere, Però una cosa di questo genere, secondo me, potrebbe essere ragionevole e plausibile. Poi bisogna vedere, insomma, gli uomini sono le gambe delle idee, no? Bisogna vedere se queste idee correranno o se saranno zoppe o... vabbè, signori, la sorveglianza pubblica, la partecipazione pubblica, mi sembra che qua ci sia, serve a questo. Però, insomma, il sindaco non mi è sembrato pregiudizialmente contrario, o, anzi, mi è sembrato abbastanza a te. Lo so. Però questa coscienza si acquista anche poco per volta.
Più che una domanda è una considerazione. Perché, vede, probabilmente noi avevamo già, in un certo qual modo, previsto questa cosa. Perché abbiamo un regolamento in comune di Fossato, è uno dei pochi comuni in Italia che ha un regolamento, che evidentemente deve essere aggiornato alla nuova tecnologia, deve essere sistemato in modo diverso, dobbiamo rivederlo, dobbiamo renderlo, come dire, più accettabile anche da parte dei gestori. Perché sì, e adesso mi spiego. Perché se noi andiamo a mettere semplicemente dei divieti, i gestori te lo impugnano, hanno la legge alla loro, il regolamento perde l'efficacia. Se noi invece facciamo in modo che si abbia un colloquio cittadini, amministrazione, impresa di telefonia, riusciamo anche a convincere il gestore che forse mettere un'antenna un po' più in là, un po' più in qua, e considerare il monitoraggio territoriale di quelli che è l'impatto elettromagnetico, e poi questa è la domanda di fondo: è possibile misurare l'impatto elettromagnetico del territorio, avere un monitoraggio di questo impatto in modo da poter dire non voglio quell'antenna lì perché quell'antenna mi aumenta l'impatto e quindi mi rende il principio di precauzione meno osservato? Perché è chiaro che l'unica cosa che abbiamo in mano è il principio di precauzione.
Vi devo dire com'è che funziona la faccenda. Il gestore fa così, prende la cartina, la apre sul tavolo e dice: allora, io le antenne le voglio qua, lì e là. Faccio i miei calcoli e vedo di arrivare a meno 103, meno 105 dBm per fare tutto. Come faccio a fare questi calcoli? Cioè, ci sono dei software, per esempio il software Aldena, altri software, che tengono conto molto grosso modo dell'attenuazione di tratta, ma cioè di come si attenua con la distanza, con gli ostacoli, però in realtà tiene conto di poco, non è un vero CAD, è un CAD un po' povero, nel senso, per esempio, le riflessioni non le vede, ci sono un sacco di cose che non vede. Lo fanno così un po' alla carrona, c'hanno un sacco di cose da fare, quindi non è che stiamo tanto a discutere. Si fa così, cioè con i gestori, nella mia esperienza, non si discute. O si hanno i grammati e allora si dice guarda che altrimenti i gestori dicono loro quello che si fa, punto, e no, non si discute. Come? Io sono un caso raro perché io sono tignoso, ma i gestori sono peggio di me. I gestori sono molto più arroganti. Quindi io fossi un amministratore direi, prima io faccio una cosa per tutelare i miei cittadini e le loro paure, poi lo impugnino davanti al TAR, intanto stanno fermi un anno e intanto incominciano a perdere un po' di soldi, oppure se vogliono venire più a miei consigli ci mettiamo davanti al tavolo, però bisogna, sì, però il regolamento non bisogna farlo pensando a loro, bisogna non pensare a loro, perché a loro ci pensano già da soli.
Pensando alle loro direzioni?
Ma vabbè, insomma, fate un po' quello che volete.
È un esperimento.
sì, può essere. Può essere. Comunque i gestori sono molto potenti, ma molto potenti, molto arroganti, da quello che è la mia esperienza. Quando dicono una cosa si fa quella e basta. Non ci sono. Quindi siete voi che dovete essere molto ben corazzati, fare una bella cosa con l'aiuto di bravi avvocati.
Solo un consiglio, abbiamo parlato di regolamento, però il Comune di Cossato, oltre a un regolamento che sono delle pagine scritte con dei valori, dati, eccetera, eccetera, il Comune è dotato di una planimetria che individua dove poter mettere le antenne e dove non poterle mettere, perché se voi andate a vedere questa planimetria, quasi il 70% del territorio di Cossato si possono mettere le antenne. Il regolamento ha solo individuato i punti dove, considerati sensibili, che sono le scuole, il castello di Castellengo, è vero, mi sembra, ci sono quattro punti particolari che abbiamo, perché questa commissione che mettiamo mano a questo regolamento, c'è anche Pelosi, Mazzon, abbiamo proprio valutato questi punti. Però io le chiedo a lei, che è un ingegnere e su questo ci può dare dei consigli, non è invece meglio andare a intervenire sulla planimetria del territorio e dire qui non si può mettere e qui sì? E quindi secondo me proprio dalla gente, dalla popolazione o da chi in questo momento si sta interessando di questa questione è più facile bloccare eventuali antenne che possono finire sul campanile della chiesa, semplicemente facendo del nostro territorio una piccola panoramica, girando e guardando e dicendo qua se ci sta un'antenna a nessuno dà fastidio.
È quello che ho detto prima.
Perfetto, perché non è tanto il regolamento.
Potrebbe anche stabilire che lì ci si mette. Perfetto. Perché c'è una cosa comunale, quindi poi paga qualcosa anche.
Perfetto, allora secondo me, veramente, se si vuole fare una cosa popolare, nel senso coinvolgendo anche le persone e chi vuol venire e chi non vuol venire, bisognerebbe semplicemente farsi un giro a Cossato e andare a individuare dei posti dove dire poi ai gestori, guardate, se la volete mettere potete metterla qua, altri posti non ci sono, perché se no la planimetria che c'è oggi nulla vieta di metterla dovunque, perché colorando di verde...
Bisogna vedere se è una planimetria studiata in modo da dargli la copertura che a loro serve.
Sì, però tenga presente che è stata fatta nel 2009 e la tecnologia in 3 anni va di una velocità...
Ma la copertura di un campo elettromagnetico è sempre la stessa. Quindi se in centro loro hanno bisogno della massima copertura e non ce l'hanno, lì scoppiano i casini.
Ho capito.
Cioè, però bisogna che sia un qualcosa di fatto in maniera tale che cioè non si può dire potete mettere delle montagne qua attorno, e quello non lo accettano.
No, certo, bisognerà fare una cosa intelligente.
Esatto.
Perché il problema qual è? Che se lei impedisce una norma e quindi loro si fanno forte della norma nazionale, il Comune non può andare a pagare 50.000 euro di avvocati al TAR,
certo,
per contrastare dei gestori che i soldi non gli mancano di certo.
Esatto, esatto.
Però mettendo dei paletti invece fisici tramite una planimetria, come i piani regolatori,
ma deve essere una planimetria fumo,
secondo me è lì che bisogna lavorare.
Sì,
grazie, grazie.
Volevo chiedere, queste antenne che hanno una potenza di segnale a 6, 7, 8 km, dicono che se uno abita proprio vicino, per effetto a cascata, in teoria non è soggetto, è vero o non è vero?
Allora, ci sono delle immagini sbagliatissime. Sì, è vero, però questo effetto a cascata io non so cosa sia. Nel senso che l'antenna ha un cono di radiazione, ma già dicendo cono vi do un'immagine mentale che è sbagliata, perché uno si immagina una specie di cono di quelli arrotolati con la carta, che dentro il cono c'è il segnale e fuori non c'è il segnale. In realtà un'antenna è qualcosa che degrada, è come una lampadina, no? Il segnale degrada pian pianino, non ci sono delle linee di demarcazione così nette, così. Quindi un'antenna è fatta sostanzialmente per proiettare il segnale lontano, quindi vicino è sotto l'antenna, dietro l'antenna di solito di segnale ce n'è meno, ma ce n'è anche lì. Quindi l'antenna è fatta per buttare segnale lontano con una certa efficienza, però ci sono anche gli effetti vicini. Poi bisogna vedere, guardate, quando io a volte assisto delle millantazioni, per esempio domenica ero in un posto dove c'è, per carità, gente brava e in buona fede, che però andava in giro vicino a Montecatini, però andava in giro per tranquillizzare i cittadini, andava in giro con un misuratore, no? Ma il misuratore sono tutti capaci a leggerlo, perché c'è un numeretto, uno lo legge, volt per metro, ma però non sa che cosa sta leggendo. Se uno non sa fare le misure, non sa cosa sta leggendo, per esempio. Uno si mette davanti a un muro o davanti a un cancello, potrebbe esserci un incremento del campo. In realtà il campo è minore di quello che lui misura, perché c'è una riflessione. Oppure si mette di dietro, in realtà misura di meno e il campo di più, perché c'è un'attenuazione. Poi queste misure sono tutte falsate. Pensate che io lavoro con la legna, sapete cos'è la legna? Quella che fa il caccia, no? Mi è capitato di andare nelle loro camere anecoiche, che sono camere enormi dove ci sta un intero radar, un radomino, un naso di un aeroplano, eccetera. Allora, all'interno di questi spazi così fini, così sofisticati, loro fanno le misure con 3 dB di approssimazione. 3 dB, l'abbiamo già detto prima, è più 100%, meno 50%. Loro là dentro. Ma quanto credete che sia l'approssimazione di uno che se ne va in giro col pallometro? Che è il pallometro, si chiama pallometro perché è fatto a palla, e dentro ci sono 3 dipoli isotropici, e anche perché racconta delle palle, in realtà. Uno che se ne va in giro a fare misure col pallometro, vabbè, andate in giro a fare, e allora? Per esempio, il pallometro non misura la potenza, quindi i 3 dB non sono più 100 o meno 50, ma sono radice di 2, c'è una determinazione di radice di 2, 1,4. Perché non misura la potenza, ma misura la tensione, misura i volt per metro. Vabbè, lasciate perdere questa cosa qua. Comunque sappiate, quando uno vi dice una misura in pallometro, c'è 1,4 di indeterminazione. Quindi, se lui misura 4 volt per metro, in realtà potrebbero essere 6, e lui non lo sa. Cioè, è veramente una cosa, cioè è indeterminata sia la modalità con cui avviene la misurazione, sia la misurazione stessa. Quindi, glielo dicevo oggi, evitate di andare in giro a fare misure, perlomeno evitate di farvi prendere in giro. Altra cosa è se lo fate voi, nel sito del comune, eccetera, lo fate voi nel modo migliore, lo spostate fino ad avere il massimo, cioè lo fate con un altro criterio, no? Però, se arriva uno solo per tranquillizzarvi e vi dice queste cose, il getto, che cazzo è il getto? È una specie di cono che diparte, ma è un cono fatto da tanti piccoli coni di fianco, e il cono poi non è un cono così determinato, che è una specie di figura geometrica e dentro c'è la roba e fuori non c'è più niente. È una cosa molto più evanescente, molto più sfumata. Quindi, sostanzialmente, sotto l'antenna c'è un campo basso. Io comunque preferirei esserci a 300 metri l'antenna anziché sotto, perché sotto magari c'è qualche riflessione che me la becco qualcosa lo stesso, ecco. Più o meno? Va bene.
Ancora una domanda, poi lo lasciamo andare a generare. Volevo chiedere, ma non ci sono siti sensibili, cioè nel senso, non so, scuole, ospedali in cui vicino?
Dipende dal regolamento.
Regolamento comunale.
E il regolamento che deciderete di darvi o che vi siete dati?
Non c'è una legge nazionale.
No. Allora se c'è me la dica, perché io non la conosco.
Vedi
non solo nazionali, ma europee.
Se lo dice lei sarà così, ma lo dica lei. Ah, va bene. Allora le do la mia mail, se me le manda mi fa un favore. Allora, ci sono delle normative, che riprendono i limiti CNIRP. Per me riprendere i limiti CNIRP o riprendere un pezzo di cosa per terra è la stessa cosa. Cioè, se una norma mi riprende i limiti termici, poteva anche avanzarsi la fatica. Gli unici limiti veri, diciamo, con un qualche tipo di valenza, sono quelli italiani. Adesso vi spiego com'è che vengono presi i limiti, va bene? Allora, tutto il mondo, ma guardi, se vuole cercare, signora, se vuole cercare su internet, dove dorme il computer? Ma mi scusi, è inutile, vi faccio sapere, lo conosco perfettamente. Comunque mi faccia sapere se vuole. Allora, tutto il mondo misura, adesso andiamo in un argomento un po' delicato, comunque tutto il mondo misura i campi elettromagnetici in questo modo, con SAR. SAR è il ratio specifico di assorbimento, cioè, mettiamola così, io sono un macchinista che lavora nei treni vi potete immaginare quanti campi elettromagnetici ci sono, tutti i motori eccetera. Il SAR delle gambe, cioè quello che assorbono le mie gambe, è diverso da quello che assorbe la testa. Allora cosa succede? Succede che magari è tollerabile che abbia 200 microtesla fino qua e che qua ce ne abbia soltanto 20, per dire, no? Cioè tutto il mondo dice, io emetto quello che emetto, non mi interessa cosa emetto, l'importante è che quello che picchia su di te sia regolamentato in funzione di quello che sei, quindi un occhio ha un SAR più sensibile di un ginocchio e cose di questo genere. La novità italiana promossa dall'ISPESL, che è stato, guarda caso, smembrato, è questa: signori, del SAR non ce ne può fregar di meno. Sapete cosa c'è? Noi misuriamo alla fonte la densità di potenza. Più di quella densità di potenza lì non si deve avere. E qual è la densità di potenza? 0,1 watt per metro quadrato, 6 volt per metro, che tradotto è 6 volt per metro. Questa cosa è osteggiata da tutti perché è troppo tutelante per tutto il resto del mondo. Per me è ancora poco tutelante, difatti per esempio la Svizzera ha 3 volt per metro. È stata presa da qualcuno, da chi? Dai cinesi, e tutti diciamo, i cinesi non hanno rispetto per l'ambiente, i cinesi hanno preso questo approccio, l'hanno un po' alzato, è vero, però hanno preso questo approccio, dagli svizzeri, dai belgi, da qualcuno di questi paesi dell'est, tipo Russia, Lettonia, adesso non mi ricordo più. Quindi, tutti i valori che voi trovate sono 28 volt per metro di limite di esposizione, quando la legge italiana dice al massimo 20, sono limiti, potevano anche scrivere 200, ma 200 non è un limite, è un suicidio. Tutto quello che viene preso, allora, siccome le parole non hanno valenza, non valgono niente, ti dicono, Monti ha detto, abbiamo protetto la popolazione, abbiamo incrementato il costo della popolazione. Cosa stai dicendo? Hai tolto i limiti, praticamente, in maniera surrettizia, ma li hai tolti. Questi qua dicono, citano sempre il principio di precauzione e poi ti pongono 100 microtesla, per esempio, che è un valore termico, non è un valore a lungo termine. Allora per me non è un valore questo qua. Tu stai proteggendo semplicemente l'aspetto termico, solo questo, non altro. Quindi tutti i valori che ci sono, signora, sono tutti riferiti al termico, ma i valori a lungo termine, avete visto prima i cosi dell'ICNIR, faccia conto che i regolamenti delle commissioni europee sono copia e incolla dell'ICNIRP, uguale. Tutti stabiliscono che non ci sono prove convincenti dei valori a lungo termine, dei rischi a lungo termine. Tutti stabiliscono questo e poi si dilungano a proporre i limiti termici. Ma chi se ne frega del limite termico? Il principio di precauzione è preso dalla dichiarazione di Amsterdam. Prima l'ho fatto vedere la dichiarazione di Amsterdam. Parla del principio di precauzione e parla dell'incremento della bontà della nostra ecologia, no? del nostro sistema. Ma fanno le cose di principio e poi prendono i limiti del CNIRP. E questo è il problema. Ancora ieri, lo ripeto perché è una cosa vergognosa, Balduzzi, a fronte di due sentenze passate in giudicato, ha detto che non esistono prove degli effetti negativi a lungo termine. Allora, Hitler, sapete cos'è che ha fatto Hitler? Nel 1938 Hitler ne ha fatto di schifezze, è vero? Ha fatto praticamente solo schifezze, ma una cosa giusta l'ha fatta. Nel 1938, andatevi a leggere il libro La guerra di Hitler al cancro. Allora, Hitler cos'è che aveva bisogno? Aveva bisogno di gente che non rompesse l'anima, che non stesse male. Lui aveva bisogno di gente che sparasse oppure che costruisse aeroplani. Malati non ne voleva. Allora cosa ha detto? La gente non si deve più ammalare di cancro. E ha fatto molto in fretta. Ha proibito il pane bianco, ha reso obbligatorio il pane integrale e ha proibito i coloranti alimentari, tra cui il famigerato giallo burro, il rosso delle bibite, eccetera. La curva di incremento dei tumori della popolazione, che in tutte le popolazioni occidentali è sempre in salita, non è mai in discesa, è cominciato a scendere. Con due regole, diciamo, dittatoriali, però che sono servite. In fondo il pane integrale non è mica cattivo, è buono. Ma non ha fatto solo questo. Lui che aveva la fissa della genetica, dell'eugenetica anzi, aveva già capito che l'amianto produce mesotelioma. Nel 1938 c'erano sei casi documentati al mondo di mesotelioma polmonare causato dall'amianto, all'esposizione all'amianto. Ce n'erano solo sei. Lui, sulla base di un'epidemiologia così ridotta, aveva già stabilito che faceva venire il cancro. Va bene? E difatti si era messo a selezionare gli operai che resistessero al... Pensate che pazzia. Nel 1956, l'ho letto io, il New England Journal. Che cos'è il New England Journal? È uno dei giornali più quotati al mondo di medicina. Cioè, se uno scrive sul New England Journal, si accetta un articolo sul New England Journal, è come se fosse riconosciuto un grande. Sul New England Journal, nel 56 c'era ancora scritto, me lo ricordo perché è la data della mia nascita, c'era ancora scritto: non sono sufficienti le prove che depongono a favore della correlazione tra amianto e... Ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto? E Balduzzi dice che non ci sono prove sufficienti. Non ci sono studi perché non li vogliono avere. Ma a parte quello, ma non lo puoi dire. E siccome non c'è nulla, non ci sono neanche i limiti, se non quelli termici. Ma dei quelli termici io me ne frego. Sono protetto contro quelli termici. Se sento caldo me ne vado. E quindi ci sono questi limiti, però non sono quelli giusti.
C'è una domanda.
Allora, la, la...
l'antenna è grossa, fa paura se la teniamo, però mi sembra di aver capito che poi in casa ci teniamo delle cose anche più pericolose.
Sì.
Due consigli pratici:
spegnete, anzi se potete togliete il wifi di casa, staccate l'antenna proprio, cortocircuitatela, chi se ne frega, cordless via. Se proprio dovete tenere il wifi, almeno non fatelo se ci sono dei bambini piccoli, e perlomeno quando andate a dormire chiudetelo, santo cielo. Non c'è necessità di averci anche quando dormite. Non solo il forno a microonde buttatelo via. È quello proprio default.
In tasca hanno il cellulare acceso e tutta una serie di strumentazione. Nella scuola magari c'è pure il wifi. Volevo chiedere che cosa.
Allora, se i ragazzi non trasmettono non è un grande impatto, perché una volta ogni tanto il telefonino si sveglia e dice all'antenna: guarda che io sono qua, e poi si spegne subito, manda un segnalino da pochi millisecondi e va bene così. Se trasmettono voce, ma spero che non gli farete trasmettere, non gli farete fare telefonate durante le lezioni, è un pochino più complicato. La cosa veramente complicata è che questi ragazzi in genere sono collegati in rete tutti, io lo vedo nei miei figli, anche se i miei figli hanno tutto l'indottrinamento, quindi spengono, però ci sono degli app su Android che permettono, come si chiama, WhatsApp per esempio, di mandare SMS gratis. Quindi questi ragazzini stanno sempre su Android con WhatsApp e si mandano SMS gratis, però sono anche attaccati alla rete facendo questo. E quindi tra l'altro il traffico digitale aumenta di molto nell'elettrosmog. E che ci posso fare? Cioè, se non ci riesco io con i miei figli, vuol mica riuscirci, né, così. No, che poi loro poverini sono, cioè, se mi dimentico il wifi acceso del computer me lo vengono a spegnere loro, cioè veramente sono, però ogni tanto li becco, ecco. Quindi sì. Però il wifi l'hanno proibito in Germania e in Inghilterra, e mi risulta che lo stiano togliendo anche dalle biblioteche, e mi risulta che le stesse cose stiano cominciando a prendere anche in Francia. Certo che in una situazione di pochi soldi è molto più facile mettere un router wifi anziché cablare tutte le staffe. Comunque io il wifi proprio lo toglierei. Lo stanno già facendo nei luoghi pubblici.
Buonasera, volevo chiedere, sì, sempre nelle case l'effetto delle prese elettriche, cioè soprattutto quelle che sono di fianco dietro il letto.
Allora, ci sono i bioarchitetti che tirano fuori delle cose stranissime. Il mio problema è che io le misure le faccio. Allora, se uno ha dei faretti, i faretti quelli di Croici, no? Quelli con alogeni, assorbono tanta corrente, quindi tanta corrente e tanto campo magnetico, qualcosa succede. Di solito i faretti sono sul soffitto, il campo magnetico non riesce, si attenua molto velocemente. Se c'è una presa elettrica e non c'è niente attaccato, c'è soltanto il campo elettrico, non c'è il campo magnetico, c'è soltanto un campo elettrico che continua a fare così, però di solito i fili sono molto vicini, quindi direi che se dorme abbracciato alla presa qualcosa si prende, però se la presa ce l'ha a 10 cm direi, a 50 cm direi.
Sentivo pochi giorni fa, parlavano in TV, parlavano su Rai 3 di questo problema dell'elettrosmog, e ho sentito un esperto del CNR che parlava della possibilità invece dell'utilizzo del wifi, perché lui sosteneva giustamente, abbiamo cablato il mondo e gli ultimi 5 metri utilizziamo il wifi, e la possibilità di utilizzare una conversione del segnale telefonico e dati sulla presa elettrica. Chi sa dire qualcosa?
Ah sì, così l'elettrosmog se ne viaggia tranquillamente attraverso tutta la casa, è fantastico. ce ne battiamo il berino, proprio almeno c'è il wifi, almeno c'era prima il wifi che veniva fermato, essendo radiofrequenza, essendo 2,4 giga, un pochino veniva fermato dalle pareti, insomma, invece così il campo bassa frequenza, lei, via. Allora, un campo a 50 Hz, quindi a bassa frequenza, sapete quanto occorre per schermarlo? Per ridurlo del 50% occorre un centimetro di acciaio inox. Adesso, in questo caso non sarebbe a 50 Hz perché sarebbe una portante, quindi sarebbe diversi kHz, però è sempre bassa la frequenza in confronto al wifi. La cosa. Io penso che la gente sia pazza. Ma veramente, non... Ma guardate che la storiella che ho raccontato all'inizio, arriva un ingegnere, c'ha un'idea, qui la facciamo subito, è così, è così. È pazzesco. Beh, io vi consiglio di non mettere la mano così.
A proposito del wifi che si sta installando nelle scuole italiane, visto che in altri paesi invece viene proibito, qui invece lo stanno facendo.
Giustamente lo stanno
installando. E visto che i nostri politici in questo caso a loro non interessa il principio di precauzione, noi in quanto genitori potremmo opporci al wifi, quindi se loro lo installano...
Guardi, un po' di tempo fa mi hanno chiamato, io non so se li potete opporre, cosa ne so, potete fare campagna presso il preside, però il preside vede da una parte dei rompicoglioni che gli dicono, dall'altra parte la possibilità di risparmiare eccetera, sicuramente ci deve risparmiare. Comunque poco tempo fa, qualche mese fa, mi hanno invitato in una scuola in cui volevano mettere il wifi, però quando sono arrivato ho capito che era già deciso tutto. A un certo punto c'era un artigiano, bravissima persona, che io stavo spiegando, no? Stavo cercando di dirgli che insomma, lui dice: io ho letto su internet che non c'è nessun problema. Beh, lì dico, ok. Tanto per saperlo, dov'è che l'ha letto? Sono andato sul sito del produttore di wifi. Ok, cioè questo qua non ha manco capito che internet serve non per approvvigionarsi di notizie dal sito del codice wifi, ma per cercare qualcos'altro. Quindi che cosa si può dire? Niente. Per quello che riguarda la sua domanda, di nuovo niente. Ma no, ci avrà un po' di corrente che scorre, ci sarà un po' di campo statico, ma insomma, di solito l'impianto fotovoltaico è il produttore di energia è sul tetto, ma quello che scende giù non è alternata, è continua, la corrente è continua, poi l'inverter è attaccato vicino alla presa, quindi non direi che ci siano delle grandi... Sì, l'inverter farà un po' di elettrosvuoto, tutto sommato è contenuto. No. Insomma, direi che non è una grande... È sempre corrente che circola, però è corrente continua. Non mi preoccuperei più di tanto, non crea più di tanto.
Invece per quanto riguarda gli elettrodotti,
i cavi interrati sono ancora peggio, perché se l'elettrodotto appeso a un traliccio dà fastidio a quelli degli ultimi piani, l'elettrodotto per terra non si vede, quindi non dà fastidio, però a quelli dei piani terreno ci sono più gente a pian terreno che a quelli degli ultimi piani, magari quello dell'ultimo piano è pure un rincone che c'ha l'attico, quindi stronzo, te lo meriti. Ma a parte questo, se passa una corrente c'è anche un campo. Di solito gli elettrodotti viaggiano distanti, no? Se invece viaggiassero in mezzo alle case sarebbe ancora peggio. Io lo dico con ragione veduta perché a Genova gli elettrodotti non ce ne sono, sono tutti per terra. Infatti ci sono delle zone in cui c'è un campo molto forte, la gente non se ne rende conto. Quindi non crediate che la soluzione sia di sotterrare i cavi, no, non è quella, non si vedono, è tutto molto meno brutto, ma il problema c'è e anche più grave. Io preferirei un elettrodotto sulla testa. Meno male. Beh, ma è fibra ottica, è luce. No, non è niente. È luce, è la cosa migliore. Beh, insomma. Io me lo cablerei, mi piace, non ci prenderei voi. Comunque la fibra ottica è la cosa migliore in assoluto. È luce che rimane confinata in un affare grande come un cappello. È fatta apposta per non far uscire fuori niente. Quindi meglio di così non si potrebbe. Solo che la fibra ottica costa un sacco.
Io volevo chiedere, se si volesse schermare la propria casa, si può fare? È fattibile?
Allora, la casa già un po' è schermata. Nel senso che già un po' di animazione i muri la danno. Io dico questo perché vedendo nei centri della RAI, nei centri di trasmissione della RAI, di solito c'è, magari ci sono antenne proprio sopra la testa e nel centro ci sono dei valori molto più bassi di quello che ci sono per te, di quelli che ci sono fuori. Quindi già questo, si può fare qualche accrocchio artigianale, ma di sicuro io eviterei schermature di tipo ferro o di questo genere, perché poi possono provocare altri problemi, distorsione del campo magnetico terrestre e così via. Io non toccherei niente.
E se uno dovesse schermare il proprio giardino, dove suo figlio gioca costantemente?
Ma che valore c'è? No, non schermo il giardino, cambia casa o cambia giardino. Non ci fa giocare.
Ah, questo è il problema allora.
Ma non ci fa giocare il bimbo se c'è un campo forte, se c'è un campo tutto sommato accettabile, come quello del wifi che arriva da vicino, allora sì. I miei figli nel mio giardino non ce li facevo andare, anzi c'era una zona della casa in cui erano casini se li trovavano. Io non potevo cambiare casa, avevo soltanto quella e non potevo comprarmene un'altra, e avevo delimitato la casa e più in là non si poteva passare, punto e basta. E se ritrovavo in giardino succedeva un casino. E vabbè, così la faccenda. Prima però si accerta del livello di campo che ha, che magari è un campo veramente irrisorio, magari è vecchio ferrata. Ecco una misura. Faccio avere misura. Allora, ferme restando le, come si fa a monitorare le cose dei campi, ferme restando le precauzioni che ho detto prima, che fare le misure non è una cosa semplice, però senza chiamare l'ARPA, che tra l'altro viene solo se c'è un sospetto di qualcosa, no? No, viene a pagamento su richiesta del privato, però viene solo, siccome sono oberati di lavoro, viene solo se lei comincia a dire io abito sotto l'antenna, cioè non viene a inseguire le paure della gente, viene già. Comunque, per fare una misura uno deve comprare, potete mettere magari anche assieme, per comprare un misuratore di campo e fare la misura, però generalmente secondo la mia esperienza si è abbastanza dentro i limiti dei 6 volt per metro, generalmente. Comunque non c'è altra soluzione, non c'è uno che viene a fare la misura. Se conoscete qualche tecnico che c'ha, io per esempio ce l'ho, gli ho detto a loro se lo vogliono glielo presto, un misuratore, tanto sono misure che non hanno nessun tipo di valenza legale, neanch'io posso fare misure legali, neanche come CTU. Le misure legali le fa soltanto l'ARPA e basta.
Io avevo una domanda. mi riallaccio a quello che diceva Erika prima. Lei non faceva andare i figli in una stanza perché aveva un valore troppo alto. Che valore dovrebbe esserci per essere preoccupati? Cioè, quello... dicevo, non lo faccio andare in giardino, ok? A che valore dobbiamo preoccuparci?
Va bene. Mi chiede una cosa veramente impegnativa. Mi chiede di sbilanciarmi, non ce l'ho voglia. Io per i miei figli avevo posto il limite a 0,4 microtesla, quello che diceva lì il Carl Riska Institute. Quindi in questa metà della sala ci potevano venire, in quell'altra metà no. Perché a metà più o meno c'erano 0,4 microtesla. Per me un volt per metro sarebbe già, potrebbe essere un valore limite. Sopra il volt per metro io non ci farei andare i miei figli. Anche di meno. Ma io sono un pazzo. No. Con quello lì non misura queste cose qua, misura il campo del... cioè non dà una misura di volt per metro, dà una misura che non è una cosa affidabile, perché se uno deve fare misure deve farle bene con uno strumento, diciamo, che abbia un po' di valenza, altrimenti con quella applicazione lì c'è sempre zero. Ma queste vernici vengono usate comunemente in elettronica. Se voi aprite un computer, vedete che dentro non è nero, ma è rosso, perché c'è una vernice conduttiva. Sono vernici altamente cancerogene a darle, poi non so tenere lì se siano cancerogene oppure no. Io non le toccherei. Comunque è una schermatura che c'è già in tutti i computer, in tutti gli elettrodomestici ci sono queste vernici. Perché costano di meno che fare una schermatura tradizionale in alluminio. Non ho capito. La stessa antenna mi sembra troppo la stessa distanza. Esatto. Però succede sempre che la gente si incazza perché se la trova dal mattino alla sera. Se invece la gente fosse coinvolta nel processo di decisione, perché la gente si incazza per tante ragioni, la gente si incazza quando vede le decisioni che arrivano sulla sua testa, così. Se invece la gente fosse coinvolta, si incazzerebbe molto di meno. È una questione di psicologia. È così. Vabbè, d'accordo, certo. Questo è vero. Questo è ineliminabile. Esatto. Sì, esatto. Non è un problema di facile risoluzione, non vorrei essere nei panni del sindaco io, quando farà la concertazione, però. Comunque, di sicuro vedo che la gente è incazzata nera quando vede salire su un'antenna e non ci può fare niente. Quella è una cosa che fa incazzare la madre. Se ci fosse, io sono convinto che se ci fosse un referendum, poi magari qualcuno sarebbe contrario, ma se ci fosse una consultazione prima, io sono convinto che i problemi diminuirebbero del 90%. Si potrebbe dire, lo so che è un'utopia eccetera, però si potrebbe dire, io subisco un danno, però ne ho un beneficio di qualche genere, non so cosa possa essere, insomma. Sta al potere contrattuale. Sì, se è un privato. Guarda, è un problema senza soluzione questo. L'unica soluzione è la gente, il grado di interazione che si può avere con la gente, la ragionevolezza. No, non c'è una soluzione a questo problema, come fa la legge? problema, credo. Esatto. Questa è una cosa veramente schifosa, cioè il privato mette un'antenna nel suo terreno e quello che è davanti, dalla parte della strada, si becca il campo. Questa è una cosa che... Ma è quello che succede. A proibire di mettere a 150 metri, allora non mettiamo più antenne. Ci sarà sempre un... Ma 50 metri è... già, mi sentirei già abbastanza protetto da 150 metri. Insomma. Ma io mi sentirei già abbastanza protetto, insomma. Non è poco, eh. 20 metri sono pochi, 50 metri forse anche, 150, santo cielo. Ah no, lei si scrive sul sito, dice, cara Omnitel, io ho il mio coso, se vuoi te lo do. Se a loro interessa che in quel paese hanno necessità, vengono a prendere. Mi sembra una buona idea. Ma noi i cellulari usiamo, sono utili, usiamo di bene però. A 150 metri, se uno si prende un'applicazione gratuita su iPhone o Android, se la scarica, vede che ci sono meno 70 dbm, e meno 70 dbm corrispondono a 0,00 qualcosa volt per metro. Tutto qua. Cioè, non è che un volt per metro, io direi, i miei figli non ce li faccio giocare. Mezzo volt per metro, boh, insomma, non stateci tanto. 0,1 volt per metro, ragazzi, fate quello che volete, insomma, non è che... E a 150 metri non si arriva a 0,1 volt per metro, a meno che lì non ci sia proprio l'antenna di Radio Vaticana, che allora è un altro coso. Però è così, insomma. Sto parlando di casi normali, ecco. Allora, signori, allora, il problema è indeterminato, stiamo parlando di cose di cui non si sa, di una condizione al contorno di cui non si sa, eccetera. Lì, se uno vuole avere la certezza, io sto dicendo molto a occhio sulla base della mia esperienza, poi adesso cominciamo a mettere in un sito più di un'antenna, non sono mica venuto via, santo cielo, non fare l'ingegnere. La risposta qual è dell'ingegnere? Bisogna misurare. Comunque a 150 metri di distanza siamo sotto mezzo volt per metro, ma abbondantemente, siamo a 0,1 volt per metro, ma non ci arriviamo neanche lì, e quindi direi che possiamo anche stare tranquilli a 150 metri. 20 metri no. Ma se sono a 150 metri San Vincenzo. Cioè, io a Genova non so un posto che sia a meno di 150 metri, a più di 150 metri dall'antenna. A Genova? Ma non lo so. Io sono a 150 metri, giusto, che sono già distante, ma io ho tutti i ripetitori della RAI sopra la testa, che sono ancora peggio di una grande città, a meno di 150 metri non c'è niente, secondo me. Perché un ripetitore c'è è sempre. Discutiamo di cose vaghissime, ovviamente. Non sappiamo quali sono i rischi, non sappiamo quanto sia il valore. Sì, ma io non mi sento di dirlo, però. Non mi sento di dirlo. Cioè, io 150 metri mi faccio dei gran sonni, proprio del pennichiere della Madonna. Mi metto lì, dormo tranquillissimo. Campo e basta, poi noi il SAR, il famoso SAR, ma per la legge generale non esiste il SAR, esiste l'emissione all'uscita, alla forza. Per gli americani esiste il SAR. Eh? Ah, con un pezzettino di carta stagnola, togliere la l'antenna dentro un pezzettino di carta stagnola nel buco, quello che conosce in Italia. No, no, oppure facciate con la carta stagnola, disabilitate lì sotto, andate sull'indirizzo del wifi che è 192.168.0.1, lì c'è l'indirizzo del router, scrivete togli il wifi, WLAN, che vorrebbe dire wireless LAN, disattivata, clic, disattivata, basta, si spegne. O anche se ce l'avete con l'interruttorino, meglio ancora. Comunque la carta stagnola serve benissimo, è brutto.
Scusi, io ritorno sempre sulla distanza dall'antenna, sono qua. È la distanza da 50-60 metri? Siamo sempre lì.
Siamo sempre lì. Cioè, prima facciamo le misure, poi... Cioè, non è che io dico a 10 metri non ci starei, a 150 metri sì, allora dite a 80 e a 86 e a 78 e mezzo e 78 e mezzo un dito, e lì. No, dovete, insomma, facciamo le misure, boh. Sì, sì, l'antesa, infatti le misure si fanno stratificate, le misure si dovrebbero fare con la stratificazione così, cosa che non fa mai nessuno. Certo, certo, sì, certamente. Cioè, guardate che fare misure è la cosa più semplice del mondo se si legge soltanto, a farle bene è un casino nero.
Bene, io direi che possiamo ringraziare Claudio. Grazie per la condivisione di questa serata e speriamo che non sia soltanto un fuoco, no? Un incendio, ma che possa essere magari un'occasione questa per continuare il cammino o come facevano i nostri vecchi per fare i sentieri, passavano sempre sullo stesso posto e veniva fuori il sentiero, mica lo tracciavano, un'esperienza di condividere e ritrovarsi, ma non solo su questi problemi, su altri, ci può solo fare del bene, imparare un po' a vivere, a convivere, no? Buona serata. Ah, noi solitamente ci autofinanziamo, ma visto che la metà sono andati via, mettiamo qualcosa, visto che viene gratis, almeno il viaggio direi, almeno il viaggio. Buon rientro a casa, buonanotte, grazie.